Geek on the Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie.
Allora, ciao a tutti, bentornati su Geek on the Air. In questa puntata un po' particolare teniamo una conversazione molto informale tra me e altre tre persone. Io ovviamente sono Daniele Di Rubbo, il conduttore di questo podcast, e la prima voce che sentirete è quella di Alessandro Giovannucci, la seconda è quella di Luca Ambrogiani e la terza è quella di Dada Dana Kiko. Sono tre membri della comunità italiana dei giocatori di ruolo che mi hanno chiesto di fare una puntata dove parliamo della diegesi e di che cos'è. Ma non voglio farvi perdere altro tempo e vi lascio alla puntata. Voi come fate a conoscervi?
Luca non lo conosco, quindi infatti mi
Ciao,
presento. Ciao, sono Alessandro.
sono Luca e io sono stato tirato qua dentro da Jacopo, fondamentalmente, quindi il colpevole è lui. Noi facciamo parte di RTG, credo, tutti quanti, gli altri tre, però.
Allora, sì, noi tre ci siamo incrociati su RTG, che è il gruppo Telegram che è collegato al mio canale Telegram, che è il canale dove condividevo la roba che viene dal mondo OSR, che è Rolling the Game, si chiama. Daniele più o meno mi ricordo quando è arrivato. Luca, tu come sei arrivato su RTG? Da OSR Italia, non mi ricordo.
Da OSR Italia, ma sarà stato 2018, 2017, non
Io
so.
no, va così, cioè uno dei primissimi acquisti della scuderia. Invece
Quello sì, è vero, è un bel pezzo ormai.
con
Invece.
Alessandro ci siamo, è brutto dirlo, però ci siamo conosciuti per lavoro mio, nel senso che il mio divertentissimo posto di lavoro da cui vengo in questo momento mi ha chiesto di occuparmi di organizzare per lavoro un LARP, cosa, supponendo che io avessi le competenze per farlo, cosa che assolutamente non avevo. E quindi mi sono messo in contatto con Alessandro, che è punto di riferimento nell'ambiente e
Diciamo che ho
nel
tanto
fare
tempo libero, ecco, per cui se uno mi chiede, abbiamo
LARP.
delle amicizie in comune che non nominiamo, che ci conosciamo per motivi, diciamo, di tafferugli politicizzati. Mettiamola
Credo
così.
che però questo sia vero di me e anche altre persone, quindi va bene. No, credo che sia questa la cosa, e tutti voi siete stati. Mi dispiace che non c'è Riccardo, ma Riccardo adesso che non vuole.
Riccardo Bolo, dici?
Sì, Riccardo Oro, detto anche Pedro Celeste. No, vabbè, amen. La mia idea era di riunire intorno a un tavolo delle persone per parlare di diegesi e diegetico, anche perché su Rolling the Game questa parola è diventata una specie di meme. Per cui quando uno dice diegetico, la gente si dà, ha detto diegetico, schernitelo, sputazzatelo.
Ma si dice diegesi o diegesi? Perché cioè io so diegesi, però siccome deriva dal greco, magari c'è stato un arretramento di accento.
Sempre
Dovremmo
sentito
fare un'esegesi o un'esegesi per capire.
esatto, io ho sempre sentito in inglese perché ho affrontato il termine quando ero a New York e quindi diegetic e via. Per me finisce lì. Ecco.
Sì, tra l'altro sono andato sul dizionario Treccani, in italiano è diegesi,
Sì, in italiano sì, è sulla seconda E.
però ovviamente nel greco antico era diegesis, che vuol dire condurre attraverso, letteralmente.
La parola in inglese fa un po' gioco perché effettivamente è un termine che nel mondo inglese, nella blogosfera OSR inglese è un termine usato, conosciuto, coerente, tenuto presente, la gente sa cosa vuol dire e secondo me è una cosa che è utile sapere cosa vuol dire. Perché, vabbè, faccio un'altra premessa su perché ho avuto questa idea qua. Praticamente da quando gioco di ruolo c'è gente che parla di teoria dei giochi di ruolo.
Meno male.
Meno male. Una cosa che ho notato nella teoria dei giochi di ruolo è che sono quasi tutte, spesso, molto spesso, almeno per quello che ho visto io, teorie costruite ad hoc, specifiche per il gioco di ruolo. Niente di male. Però, secondo me, fuori dal gioco di ruolo ci sono magari degli strumenti teorici che sono già stati costruiti per altre arti performative, che non sono solo il gioco di ruolo, ma anche altre, che possono essere utili a chi gioca di ruolo. Quindi mi piaceva lavorare non solo per fare una teoria del gioco di ruolo, ma per diffondere conoscenza di strumenti teorici per chi gioca di ruolo. Secondo a me, capire cosa vuol dire diegesi è stato utilissimo.
Vuoi una teoria unificata?
No, 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 è esattamente il contrario, non me ne faccio, cioè, nel senso, forse è una teoria unificata, mi piace prendere pezzi di teoria in giro e vedere cosa succede quando li sbatto quello che io
Sì,
voglio.
assolutamente.
E per me è
Diciamo.
stato, ha ridotto molto il tempo di lavoro, mi ha aiutato molto.
Diciamo che secondo me il ragionamento che fai è giusto, cioè nel senso, il gioco di ruolo ha sia delle peculiarità ovviamente sue, sia però ovviamente non è isolato dal resto dell'esistenza umana e siccome ci sono gli ambiti che sono vicini, boh, penso alla narratologia, per esempio, anche se, cioè, non sto dicendo che sono la stessa cosa, tant'è che quando tu hai detto che è un'arte performativa, non so se sono d'accordo perché non c'è veramente un pubblico, poi vabbè, magari Alessandro dirà qualcosa sull'ARP, diciamo che chi lo gioca è contemporaneamente anche il pubblico normalmente nel gioco di ruolo, no? Mentre se io faccio un film, chi fa il film non è contemporaneamente anche il pubblico. Certo, lo è in certo qual modo, però non è pensato per quello, ecco. E secondo me, però, hai ragione, è giusto anche guardarsi intorno, vedere cosa c'è, visto che diciamo che gli altri ambiti a livello di elaborazione teorica sono semplicemente più vecchi, quindi più strutturati, il che sia un vantaggio perché hanno già elaborato della conoscenza, sia uno svantaggio perché ovviamente tutte le volte che la conoscenza viene elaborata, si in qualche modo anche incancrenisce a volte.
Io faccio un piccolo intervento a gamba tesa, però voglio partire un po' così, con uno statement forte. Allora, se io sono convinto, ovviamente è una mia idea, non, che condivisa anche da altri, per favore, da altre, è che il gioco di ruolo sia, chiamatelo come volete, un'arte, un linguaggio a sé stante, che prende un po' di qua e un po' di là, perché nasce in piena età post-postmoderna, quindi è ovvio che è un'unità fatta di cose che trovate in giro e poi rimescolate. Però tutti quelli sono sempre un po'. Rimango proprio stupito da chi si schiera apertamente contro la teoria del gioco di ruolo, l'idea di avere cercare di avere un vocabolario, delle etichette. Perché poi sono le stesse persone che dicono: no, ma queste cose non servono. Vabbè, domenica vado a giocare al mio gruppo SR. Scusa, ma hai appena usato un'etichetta? Oppure, che ne so, è quello un gioco masterless. Anche nel piccolissimo descrittivo l'hai fatto. Poi dopo ci sono le teorie grandi, i modelli. Ma come si fa a pensare che l'essere umano parli di qualcosa senza concettualizzarlo? Non è proprio, mi pare proprio difficile. Essendo un'arte giovane, un linguaggio giovane, chiamiamolo come ci pare, è vero, secondo me dovrebbe giovarsi di tutto ciò che c'è stato prima. Se io ogni tanto dico una cosa un po' provocatoria, forse un po' esagerata, ma non del tutto campata in aria. Secondo me, nell'ombrello del play pretend, no? Del facciamo finta che c'è il gioco di ruolo, c'è anche il teatro, anche certi rituali religiosi, con le loro differenze, no? Però, se siamo sotto lo stesso ombrello, qualcosa ci potrà accomunare. Cioè, il teatro, il gioco di ruolo non è teatro, lo sappiamo tutti, però ha qualcosa che ci assomiglia? In parte, forse sì. Il teatro ha migliaia di anni di teorizzazione, forse possiamo prendere qualcosa. Nell'ARP questa cosa succede un po' di più che nel gioco di ruolo, devo dire. Io sono due mondi che frequento tutti e due, sia da tavolo che dal vivo. Però, per esempio, quando si leggono i libri che parlano di teoria dell'ARP, si va alle talk, compaiono più spesso questi termini che diceva Dada, no? Che vengono da altri linguaggi e possono esserci utili. Stavo vedendo il programma di quest'anno della conferenza annuale che si fa sull'ARP. Sono parole tipo indexicality, no? Che vengono dall'antropologia, dalla filosofia del linguaggio, le affordances, anche quelle all'antropologia, e qualche idea di narratologia. Cioè, a me che non si parli abbastanza di narratologia, quando poi si dice giustamente che nel gioco di ruolo si raccontano storie, ma c'è una disciplina fatta apposta, prendiamo da lì ciò che ci serve, no? Chiudo qui.
Diegesi è un termine che viene proprio dalla narratologia.
Parla dei punti di vista, no?
Stasera siamo qui e parliamo un pochino di come l'applichiamo appunto passiamo dalla teoria narratologica delle accademie, delle sale polverose, passiamo un pochino a quella delle cantine polverose alla fine, perché comunque dove vai a giocare i giochi di ruolo? No, però scherzi a parte, io devo dire che il mio problema contro la teoria dei giochi di ruolo è quando la teoria dei giochi di ruolo è insulare, è quando è isolata, è quando costruisce solo su se stessa e poi dopo non entra in conversazione con tutto quello che c'è stato prima. Oltre a questo, ci sono delle barriere, diciamo, che vengono percepite, che sono un po' come se io andassi a Berlino e mi immaginassi di trovare il muro lì, tutto integro, quando quel muro già è stato demolito da altri nell'89, quindi voglio dire. E no, invece c'è chi richiede, per esempio, che guardare un film sia ok. Mi guardo il film, lo ricevo e basta, leggere un libro, sia lo leggo, lo ricevo e basta, non ho nessun ruolo attivo perché tanto il significato passa tutto tramite l'autore. E quindi è chiaro che nel gioco di ruolo io non posso applicare niente di questa roba qua. Quando invece da altre parti si è già stabilito che no, il significato che tu costruisci quando ti leggi un capitolo dell'Hobbit deriva anche da te, dal tuo intervento attivo come lettore, così come quando ti guardi un film. Quindi tutte queste cose sono molto più sfruttabili di quanto si pensa generalmente. A me piace farlo, onestamente.
Sì, sono d'accordo con quello che hai detto. Certo, poi se uno mi dice, ma il gioco di ruolo è più interattivo che leggere un libro, io personalmente sono d'accordo.
Ma
Cioè,
sì, ma sono gradazioni comunque,
sì,
certo.
sono
Però comunque
gradazioni.
sia. Voglio stressarla questa cosa, cioè voglio sottolinearla, scusate che qua l'inglese ogni tanto uscirà fuori, però il fatto che leggere un libro è più interattivo di quanto comunemente si pensa, e questa è una cosa che comunque è anche assodata dalla teoria, e quindi non è un peccato, diciamo, adattare certe strategie. Io parlo sempre di OSR investigativo insieme, per dire. Non è il tema di questa sera, però lo faccio di solito perché nella trama di scoperta di un investigativo ci sono tante meccaniche che si trovano anche in un gioco old school di esplorazione, diciamo.
Secondo me, leggere un libro è più interattivo di tante partite di giochi di ruolo che ho fatto.
Giusto, bruciante.
Proprio io, per carità, cioè, io come master.
Io penso che, infatti, forse il primo termine che viene in mente a me quando penso al gioco di ruolo in tutte le sue forme è che più che di interattivo dovremmo parlare di co-creativo, un termine un po' cacofonico, ma sicuramente più adatto, secondo me, perché interattivo è anche il museo delle scienze naturali dove io premo il bottone e il dinosauro alza la testa, ma di più non mi è dato fare, no? Invece, forse quello che ci piace nel gioco di ruolo è che c'è una creatività al tavolo, infatti, là nascono anche tutti i casini di ma chi c'ha l'autorità, come si risolvono i conflitti, sono tutti tentativi di far funzionare la co-creazione invece di lasciarla come ognuno dice quello che vuole e va così. Quindi, secondo me, è sempre meglio parlare di co-creazione.
Io
Sono
partendo da questo
d'accordo.
ho un'idea abbastanza precisa che mi sono fatto negli anni del motivo per cui a noi giocatori di ruolo piace leggere i manuali dei giochi di ruolo. E a volte, questo l'avevo più spesso in passato, ma insomma, a volte ancora adesso, è più bello leggere il manuale che giocare al gioco. E mi vengono in mente alcuni manuali che sembrano fatti apposta per essere letti. Per esempio, Il mondo di tenebra, Bright, sarebbe impossibile da giocare per me, ma è
Come, io lo
bellissimo.
voglio giocare.
Ma perché è una lettura che è intensamente co-creativa nella costruzione del significato che si agisce fra il lettore e il testo. Cioè è un tipo di narrazione completamente aperta, completamente destrutturata, in cui non ci sono fatti, ci sono soltanto situazioni e il tipo di ingaggio che mi dà, almeno, è molto particolare, molto lontano dalla letteratura in generale, sono forse 4 o 5 esempi di letteratura. C'è il Divo dei Khazari, ecco. Che è così nella letteratura alta, però è un tipo di piacere che noi giocatori di ruolo conosciamo bene, anche se non ne parliamo.
Tra l'altro, tu citi proprio un manuale, un gioco della White Wolf, che per loro storia sono metadiegetici, per usare un altro termine.
Cioè, siamo al meta senza neanche
Esatto, cioè,
definito.
secondo me ci tocca innanzitutto dire che cosa vuol dire diegesi, perché tocca che lo facciamo.
Sì. Siamo
Secondo
dato
me,
4?
scusa?
Abbiamo dato 4 per sapere chi tocca la patata bollente.
Ma io provo ad abbozzarla, cioè diegesi è un termine tecnico per una cosa che in italiano standard verrebbe chiamata narrazione, ok? Ok, la narrazione. Altri termini con cui si intende quello che avviene nel mondo fittizio di gioco, che ho sentito, vabbè, c'è cioè quello Forgita che è spazio immaginato condiviso. Poi a un certo punto, in effetti, ho cominciato a sentire diegesi attorno, penso al 2011-2012, perché si cercava un termine appunto che andasse verso teorie già consolidate, la narratologia. però di fatto di quello parliamo, quello che succede mentre giochiamo in maniera fittizia, ecco.
Possiamo fare un
Ehi,
esempio?
vabbè.
Così, partiamo con un esempio così anche chi ci ascolta direttamente. Io farei un esempio tratto dal cinema, no? Noi siamo, non lo so, abbiamo la camera su una strada polverosa dell'Arizona, California, Route 66, così si inizia a sentire questa musica sparatapalla, back to the bomb, così. Arriva la macchina che frena lì in mezzo alla strada e la musica si ferma perché vediamo il protagonista che stacca la radio quando si ferma la macchina, così. E allora noi capiamo che la musica era qualcosa di interno a quello che noi stiamo vedendo, a ciò che sta venendo raccontato dalle immagini in movimento. Allora lì abbiamo un elemento che possiamo definire diegetico. Quando invece la musica è quella, per dire, di Indiana Jones, non è che c'è il ragazzino di fianco con lo stereo che fa partire la colonna sonora, e quello è un elemento extra diegetico, quindi è riferito esclusivamente allo spettatore. Poi che serva a coinvolgerlo emotivamente di più è un altro discorso, ma nella fiction quella musica lì purtroppo Harrison Ford non la sente.
Posso fare un esempio relativo al gioco di ruolo usando il tuo?
Vai.
Cioè, nel caso intradiegetico sarebbe come se io dicessi: allora sono su questa autostrada e accendo la radio e c'è sotto questa canzone e noi tutti ce lo stiamo immaginando come l'hai descritto tu. Quello extradiegetico sarebbe mettere sotto alla partita mentre noi giochiamo una colonna sonora, una musica da ambient, insomma.
Quello che piace molto, scusa, Dato,
No, no, no.
quello che piace molto è pensare a questi vostri esempi, sono chiarissimi, vanno benissimo, sono molto chiari, sono molto d'accordo. La cosa che piace a me, che può essere secondo me utile nell'ambito del gioco di ruolo, è pensare alla diegesi come il cambio di prospettiva, che è anche poi no, il cambio del punto di vista, e che poi può essere anche il cambio, per esempio, tra i giocatori, il master se il gioco li prevede, o il cambio di autorità tra i giocatori. Faccio un esempio. E appunto, innanzitutto c'è una possibilità di fluidità. Tenendo l'esempio della macchina che ha fatto Luca, la macchina arriva con la canzone, che è la canzone che esce dalla macchina nel film. Quindi noi sappiamo, magari è un filtro, si sente che di bassa qualità perché ci stanno spiegando che è la musica proprio della radio, non quella dell'impianto del cinema, se non lo spettatore si confonde. Il tizio arriva con la macchina, spegne la radio in quel punto della canzone e poi quella canzone diventa extraegetica, cioè la sentiamo nella scena perché è un prolungamento, la macchina si è spenta, la radio è stata staccata, ma il regista per dare continuità la stessa musica la fa diventare nel giro di un secondo da diegetica a extradiegetica. E quindi hai cambiato la prospettiva. Poi, ovviamente, le prospettive ce ne sono pure altre, no? C'è l'eterodiegetica, quando il protagonista è nella storia, ma non nei personaggi. Allora sono io che racconto, faccio la voce al ragazzino. A quell'epoca, in quel quartiere, ce la passavamo proprio male. Ma soprattutto la gang di Stan, e il film è poi sulla gang di Stan. Io sono un narratore dentro la storia, ma non faccio parte di quella gang. Però, come dire, vi do quel flavor. E ovviamente poi invece c'è l'omo diegetica, che è il contrario. Io e Stan nella banda facevamo un gran casino, invece lì racconta il tizio nella banda. Quindi a me piace questo, e quando mi piacciono molto i giochi di ruolo, quando durante la sessione te li fanno cambiare questi punti di vista, hanno delle meccaniche adatte, secondo me, in quel senso.
Provo ad abbozzare una regola, vediamo se ho capito. Se facciamo finta, allora stiamo facendo finta su un gioco di fare finta. Facciamo finta che i personaggi esistano davvero. Se io chiedo al personaggio, Luke il Pode, tu cosa vedi? Tu cosa senti? Se il personaggio lo vede o lo sente o lo prova con altri sensi, è diegetico. O se c'è un personaggio che può vederlo, certo è diegetico anche quello nascosto dietro il muro che Luke il Pod non lo vede, perché è lì. È giusto?
Eh sì, credo che sia una buona regola del pollice. Poi c'è da dire che a volte noi inseriamo nella narrazione, nella storia che stiamo raccontando assieme, validandola in ogni momento in cui giochiamo, delle cose che i personaggi non vedono, ma noi giocatori sappiamo che fanno parte della storia. Che ne so, mi viene in mente, per esempio, nel mondo dell'Apocalisse ci sono i fronti. I fronti fanno parte della storia, ma non è detto che i personaggi li vedano subito così come sono, eppure sono. Cioè, sono nel senso che c'è qualcuno, in quel caso, il GM, che sta portando attivamente nella narrazione parte di quella cosa che non si vede ancora tutta, e che però fa parte della nostra storia in divenire, della nostra narrazione, della nostra diegesi.
Sì, ok, Poi, secondo me, questo discorso ci porta anche un po' verso il metagaming, no? Con tutte le sue implicazioni, chi lo ama, chi lo odia, che ha delle funzioni innegabili. Faccio un esempio di quando giocavo da ragazzo tanti anni fa, facevamo delle cose che all'epoca sembravano anche una figata, no? Oggi magari non è detto che lo devi fare sistematicamente, non in tutti i giochi, che era il classico, il gruppo si divide e il master diceva, voi tre andate in salotto, noi restiamo in cucina perché tu non devi sapere quello che noi stiamo facendo. Quindi non sei mai spettatore extra, sei sempre dentro, Andra, sei sempre diegetico. Oggi sappiamo che tanti giochi questa cosa o la bypassano e la demandano al master, al gruppo, come vogliono. Oppure magari invece ne fa proprio un buon uso, no? Sfrutta il fatto che tu da giocatore avrai certe informazioni che il tuo personaggio non avrà perché tu poi le possa mettere in gioco. Quindi tra i punti di vista, secondo me, c'è anche che al gioco noi 5, 4, 6, quanti siamo seduti intorno al tavolo, entriamo e usciamo dalla diegesi, spesso molto rapidamente durante la stessa sessione. In quel caso forse può essere un tool utile se se ne prende coscienza.
Sì, assolutamente. Mi viene in mente, a proposito di giochi che usano questa meccanica in maniera funzionale, Cold City at War, dove c'è la modalità di partita a gioco chiuso, dove i giocatori tengono dei segreti tra di loro. L'unico che li conosce tutti è il GM perché li usa attivamente per creare dei conflitti latenti, è un gioco di spie per cui si usa questa meccanica. Oppure, in alcuni LARP che ho giocato ci si basa molto sulla questione dei segreti o del tenerli nascosti e del rivelarli. Penso a cuori rivelatori, per esempio.
E noi però da questo discorso arriviamo al punto, cioè perché è importante parlare di diegetico, di diegesi? Perché noi senza questo termine, o comunque sia in assenza di un vocabolario comune per parlare di questi principi, di questi fenomeni della narrazione, eccetera, eccetera, come facciamo a distinguere tra i giochi che ne fanno uso, i giochi che non ne fanno uso, a parlare degli obiettivi di un gioco rispetto a un altro? Perché è questo il punto alla fine. Diegetica è una parola che può non servire a niente perché è un concetto molto utile, molto intuitivo. Nel senso, sì, se il giocatore, cioè se il personaggio dentro la fiction vede, sente qualcosa, allora quella cosa fa parte del suo mondo di gioco. Va bene, a posto, abbiamo risolto, andiamo tutti quanti a casa. Ma visto che queste differenze all'interno di un gioco sono differenze marcate, sono differenze che possono portare anche a preferenze personali marcate, voglio dire. È bene parlarne, è bene avere questa parte di vocabolario tecnico e vedere, ok, questo è un gioco che sfrutta la diegesi in un certo modo. In quest'altro invece tu sei limitato alla prospettiva del tuo personaggio. E va bene così, non è che gioco il ruolo SR classico, quello che vede il personaggio lo vede il giocatore e in realtà un pochino quello che vede il giocatore lo vede il personaggio, capito? C'è questa cosa. E in altri giochi questa cosa sarebbe limitante, inutile, fuorviante, voglio dire.
Allora, se volete, svelo un pochino il mio personale interesse nella cosa, che è questo, cioè io mi sono dato, io su quello delle regole del pollice, mi sono dato questa regola del pollice che funziona per me, quando porto a un tavolo un gioco OSR, specialmente quando porto un gioco OSR, ma mi sono accorto che ormai lo faccio con un po' di giochi, nel momento in cui ho un problema come master, cioè non so cosa fare come master, cerco prima una soluzione diegetica. Cioè cerco di usare gli elementi diegetici che ho o di inserire un elemento diegetico nuovo che mi fa sistemare la cosa. Se non trovo niente, solo se non trovo niente, mi rivolgo all'extra diegetico. E questo è il motivo per cui io mi sono interessato al tema. E sia nel gioco giocato, sia nella costruzione delle avventure, sia per quando ho tempo di farlo nel world building.
Mi puoi
Magari
fare un
parliamo.
esempio perché non sono sicuro di aver capito, se ci riesci. Per
No,
esempio, a me è difficile fare esempi.
no, no. Allora, per esempio, i personaggi sono bloccati dietro una porta. C'è un dungeon, i personaggi sono bloccati dietro una porta, non stanno riuscendo ad aprirla. Allora, il vecchio me cosa avrebbe fatto? Avrebbe provato a dare dei suggerimenti, aiutarli a ragionare i giocatori su come venire a capo di questa situazione qua. Mi è successo proprio questo. Poche settimane fa, non sapevo cosa fare perché si è perso il tizio, lo trovavo male, c'era infatti una pirlata, vabbè, non so cosa c'è, qualcuno dall'altra parte bussa alla porta. elemento
Sì.
diegetico.
Ok, sì.
Succede qualcosa che i personaggi possono vedere, i personaggi possono, con cui i personaggi possono interagire. Non cerco di ingaggiare i giocatori, cerco di ingaggiare i personaggi, così a spanne, poi magari non funziona. In quel caso è stato divertentissimo perché uno dei giocatori ha detto: allora il mio personaggio si inchina e guarda nello spioncino della porta e si è in contatto con un altro occhio dall'altra parte.
Ok,
Massimo dell'imbarazzo.
sì, ho capito quello che intendi. Sì, diciamo che fare ricorrere a questa tecnica, perché poi è una tecnica, di fatto fa sì che non si spezzi, come dire, l'illusione, tra virgolette, appunto. Quindi direi forse il cerchio magico, cioè, e che siamo dentro e che quello che succede ha una coerenza interna, no? Cioè, se a un certo punto dico sì, però, raga, non so se vi ricordate, già 5 anni fa eravamo in una situazione del genere, cosa avevate fatto? Cioè, viene un po' meno questa cosa, ma se solo tu anche in quella situazione avessi detto, bene, passa del tempo, allora adesso tiro sulla tabella degli incontri casuali, già quella secondo me sarebbe sempre stata una soluzione intradiegetica, cioè all'interno della narrazione, perché tu quelli ce l'hai, quando passa del tempo sai che devi tirarli e sono resi coerenti perché viene fatta la tabella sul dungeon o sull'avventura in esame, ecco.
Sì, secondo me fa parte di una serie, sarebbe quasi dire un percorso quasi storico, magari sarà smentito così, la metto come argomento di riflessione, che porta un po' all'essere più tolleranti, più abituati anche a interrompere il gioco, e questo va di pari passo anche con la safety, anche con gli intenti del design. Se ci rendiamo conto che un gioco ha un design che va in una certa direzione, cosa che succede in giochi più recenti, dove per più recenti si intende 20 anni, però se non ci siamo capiti. Quindi ci si può fermare per dire no, questo gioco ha uno scopo preciso, ragazzi, siamo un po' al lato, rimettiamoci in carreggiata. Oppure proprio ci si ferma perché c'è un problema di qualsiasi tipo. Perché io ricordo, faccio degli esempi dell'art dove questa cosa può essere tragica, il tabù del non rompere l'immersione mai a nessun costo. Allora, quello là, se è rotto una gamba, faccio un esempio esagerato, e tu invece interrompere il gioco, quello se è uno che se la sente di fare quello hardcore a tutti i costi, più, magari rompa gamba no, però prende una storta sì, prende un bastone e dice: ah, mi avete sconfitto in battaglia, ma io tornerò perché sono un grande barbaro. Quindi non esce, continua. E così via. E questo ovviamente a volte ha portato anche problemi, perché ci sono due parole che io quando le sento nell'ambito LARP ci rimango, sono sempre un po', mi si rizzano le antenne, che sono: alla fine fa gioco, ha fatto gioco, e questo è il principio dell'anticoerenza del design. No, una cosa doveva andare così, è andata del tutto a posto, vabbè, ma chi se ne importa. È come quando stai discutendo con qualcuno e questo dice: l'eccezione conferma la regola. Ecco, l'unica soluzione è impiccarsi perché stai parlando con una persona che non si sa cosa stai dicendo. Oppure, vabbè, ma tu mettila lì, i giocatori giocano, ne faranno qualcosa. È una cosa che appunto è sempre stato storicamente così, poi adesso si sa che si può fare anche diversamente. E quindi non tutto va risolto diegeticamente, ecco. Io personalmente non lo provo più come un fastidio, se fatto come si deve, rispetto a anni fa, dove ho detto: vabbè, ma risolvila in gioco, no? A rischio che magari in gioco non è chiara quella soluzione, magari.
Ma io credo che il punto di discussione come questa sia proprio di cercare di capire cosa si può risolvere diegeticamente, cosa ha senso farlo così, cosa è bene, insomma, cercare di autoindirizzarsi, no, verso quella direzione, cosa invece deve essere risolto al di fuori perché sono problematiche che escono completamente dal gioco o comunque che sono interne al gioco. Ma appunto abbiamo affrontato la discussione, abbiamo parlato, ora sappiamo che quelle sono cose che è meglio affrontare fuori. Io, per quanto riguarda un approccio a un gioco di ruolo che cerca di mantenere la sospensione dell'incredulità quanto più possibile, quanto più sano comunque, in modo sano, e non vado contro al principio che ha espresso prima Jacopo, cioè è un sistema, è un modo, mi sembra interessante, non lo proporrei per altri tipi di gioco. Chiaramente anche a me piace quel tipo di gioco che piace a lui, condividiamo questa cosa. Non lo proporrei come soluzione unica a tutto quanto. In un LARP può portare a problemi. Io ho avuto problemi in passato una volta sola, ma un momento imbarazzante durante un LARP proprio per questa classica cosa del no, no, ma tu non interrompere il gioco, vai avanti. Dico, oh no, terribile, succedono cose brutte, no? Ragazzini anche giovani che si approcciavano alla cosa, all'attività, non avevano molta esperienza, quindi insomma.
No, però ci tengo a sottolineare che nell'esempio che ho fatto, non l'ho sottolineato abbastanza, il problema aveva un'origine diegetica. Cioè, il problema era i personaggi bloccati davanti a una porta.
Certo. Sì.
E c'era un radicamento diegetico della situazione. Credo che nell'app ci sia tutta una serie di problematiche diverse, suppongo, dovute al fatto che il LARP, coinvolge programmaticamente il corpo. Le persone, cioè l'esempio che hai fatto, Alessandro, della storta è abbastanza classico, cioè non prendo una storta perché narrativamente ci sta, prendo una storta perché cazzo, una storta mi ha
Sì,
stupito.
no, non solo, se questa cosa non viene risolta extra narrativa, io che magari non ero presente, vedo un tizio e zoppica, penso che stia giocando quello zoppo, lo colpisco sulla gamba, come dire, ah, credendo di fargli un favore, di fare una scena, e quella la gamba gliela finisco a danneggiare, detto così. Forse nell'OSR questa cosa può... mi lancio, correggetemi. Però forse il grado di extra diegetico tende a essere minore rispetto a altri tipi di giochi di ruolo, perché la distanza tra il personaggio e il giocatore è più sottile rispetto ad altri giochi dove il personaggio lo indossi come un vestito, come fosse il tuo ruolo al cinema, e quindi c'è sempre una netta differenza e tu faresti delle cose. Questa è una grande differenza in numero OSR. Tu quando giochi il gioco, non lo so come chiamarlo ormai, tradizionale, quello con la trama potente, Dragonlance,
Traddone, chiamiamolo
Dice
traddone.
Discendente,
Il traddone è il termine tecnico.
io faccio il personaggio che ha un basso punteggio di intelligenza nella scheda e gli farò un play to lose clamoroso, cioè da andare a destra, e chiaramente bisogna andare a destra, io faccio, ah, vado a sinistra, no? Perché sto platealmente facendo quello che non ha capito. Nell'OSR, col cavolo, il personaggio ha più o meno l'intelligenza che ho io. Se Alessandro ha 10 sulla scheda, il mio personaggio faranno tutti 10, né più né meno, perché meno non lo
Ecco,
voglio fare, di più mi è impossibile.
Alessandro, hai detto una parola magica che mi ho segnato di dire più tardi, ma hai detto te prima, che è scheda. Perché pensavo, abbiamo tutti presente com'è la scheda di D&D, almeno, cioè io credo di poter disegnare a memoria la scheda della scatola rossa, quella che c'è dietro il manuale del giocatore, però insomma abbiamo più o meno tutti presente com'è. Secondo me è interessante perché lì si mescolano elementi in modo inaspettato.
Tant'è che viene chiamato paragame, se non ricordo male, a livello tecnico. Cioè,
Sì.
è
Ah,
una
nella
categoria.
scheda?
Sì, è paragame. C'è uno strumento che usi per giocare che ha sopra delle informazioni che poi usi diegeticamente, ma di per sé lo strumento non è diegetico. Così.
Cioè, come il paratesto, però cioè, sì, è come dire, come l'indice in un libro,
O
chiaro?
come il copione teatrale.
Sì?
Come la torre del Jenga in certi giochi
È
di
uno
ruolo.
strumento che
Sì.
usi per fare il gioco.
No,
Fa
però cioè,
parte.
è molto più concreto, cioè alcune cose che ci sono scritte potrebbe scriverle anche il personaggio o il suo amico che lo guarda, alcune cose che ci sono scritte il personaggio non potrebbe mai saperle.
Sì, ma tu pensa su un personaggio, no? Cos'hai nello zaino? C'ho questo, questo, questo e questo. Poi
Esatto,
dopo,
allora.
quanti punti di esperienza hai?
Sì,
Chiaramente, con
esatto.
tanto di inversione che fanno sempre i giapponesi quando fanno quei vari manga, anime così, basati sul fatto che sì, in giro io sono un guerriero di nono livello, ah, e loro rendono diegetico quello che tutti noi conosciamo come extra diegetico, e fa questo effetto carino, gamista, voglio dire, però
A me
io di
piace
solito
tantissimo.
ando...
Oppure fa ridere.
esatto, dai.
A me piace tantissimo. A me
Sì, è
veramente, cioè,
carino.
è una roba che mi piace tantissimo. No, però, per esempio, ecco, il totale delle ricchezze che trasporti è un elemento extra diegetico perché nessuno sa quante monete è in tasca, figurati se uno ha uno zaino pieno di monete, figurati se chissà quante sono, quante valgono. Le gemme, cioè le gemme hanno un valore. In D&D, scatola bianca, scatola rossa, quelle edizioni lì, le edizioni TSR, i giocatori quando prendevano una gemma sapevano esattamente quanto valeva. Poi in Advanced c'è stato anche un affinamento in una direzione che può piacere o non piacere, ma è abbastanza precisa, per cui non sapevi il valore della gemma e c'era un incantesimo che ti permetteva di sapere il valore della gemma.
A questo punto io avrei una domanda, però soprattutto per Alessandro, perché mi interessa la prospettiva dell'ARP, nel senso, secondo voi, adesso lo dico a tutti, quanto vale la pena di cercare di rendere diegetici degli elementi che sulla scheda normalmente sono extra diegetici? Nel senso, normalmente, no, non parlo di rendere come parte dell'ambientazione il fatto che uno sa di essere un guerriero di terzo livello con 120 punti esperienza, ma io dico semplicemente se ci sono delle parti. Come dire, io ho dei punti ferita o qualcosa, no? Quanto può avere senso rendere quelle cose tangibili e pratiche dal punto di vista materiale del personaggio? È chiaro che è una cosa di contesto situazionale, ma può essere un'idea interessante oppure no, alcune cose che sono extradigetiche lasciamole assolutamente in quel reame lì e non avviciniamoci a questo discorso. Che ne dite voi?
Allora, il punto è che secondo me, cioè, per rispondere a questa domanda bisogna rispondere alla domanda che hai fatto prima. Cioè, fino a che punto dobbiamo portare nella narrazione? E secondo me la risposta è che, cioè, fin tanto che la conversazione tra i giocatori è chiara e non ci sono fraintendimenti grossi, significativi, non si creano frizioni, allora non è un problema. Nel momento in cui questa viene pregiudicata, allora bisogna dire: no, aspetta un secondo, ma in che senso? Cioè, sei arrabbiato tu o stai giocando il tuo personaggio arrabbiato? Perché se io comincio a sentirmi intimorito e non capisco se è Luca arrabbiato con me, Daniele, oppure se sta semplicemente giocando il suo personaggio, allora a questo punto, prima di andare avanti, prima che la conversazione si rompa, è bene chiarire questa cosa.
E questo mi allaccio a questa cosa che dice Daniele, che nell'ARP hanno tentato un po' in alcuni casi di regolamentarla. Siccome appunto quel tizio, poi essendoci il corpo pure in ballo, quel tizio rosso in volto che mi sta urlando contro, si è veramente arrabbiato perché io gli ho rubato un oggetto, che magari è un oggetto che lui ha portato la sua vita vera ed è l'orologio di suo padre, per cui è veramente arrabbiato, o sta veramente piangendo in un angolo perché si è preso male per qualche cosa, oppure sta facendo un momento interpretativo intenso. C'è quello che si chiama l'ok check-in, per esempio, spesso lo fanno gli organizzatori e i giocatori, ma poi è diventato che i giocatori a volte se lo fanno anche tra di loro. Poi ovviamente ogni LARP fa un po' storia a sé, però diciamo l'ARP di una certa tendenza, il giocatore si avvicina, l'organizzatore o l'altro giocatore che vuole vedere se sta veramente dentro o fuori dalla fiction, e si avvicina in maniera discreta, perché appunto per non rompere la fiction, perché poi siamo sempre in questa dialettica dentro e fuori, ti fa il dito su, o giù come no, al Circo Massimo, e tu fai sì per dire sì, ok, non ti preoccupare, fammi continuare, mi sto divertendo anche se da fuori sembra che io sia alterato, oppure giù vuol dire no, guarda, sono veramente preso male, dammi una mano, oppure vabbè, anche a metà in situazioni più ambigue, quindi quello è un caso, perché come dire, nell'ARP c'è questa ci sono queste due categorie che abbastanza insomma, si allacciano al nostro discorso. Una è la inter-immersion, sono tutti termini inglesi perché ovviamente è tutta una trattatistica in lingua inglese. Quindi il fatto che tu sei sempre, non c'è pubblico vero, ma l'ARP ha un aspetto un po' più performativo rispetto a gioco da tavolo, non fosse altro che alcune scene tu le fai davanti a 80 persone, e benché non sia teatro, beh, è diverso dire una cosa davanti a 80 persone o dirla davanti 80 persone di cui 65 probabilmente non l'hai mai viste prima in vita tua, rispetto a 5 persone con le quali magari giochi da 10 anni nel tuo salotto, no? Quindi ovviamente questa cosa c'è. Quindi tu sei sempre l'immersione mutuale, io sono il pubblico tuo e tu sei il pubblico mio, non c'è pubblico però c'è sempre qualcuno che ti guarda o che ti sente, essendo queste cose non le, diciamo, le faresti. Anche per questo si parla di first person audience. Diciamo, sono queste due caratteristiche. Un'altra cosa, poi dopo mi fermo, riguarda la scheda. Sulle schede di giochi ruolo tabletop, secondo me sarebbe da fare tantissimo, tantissimo. Immagino saranno dei giochi, mi potrete fare mille esempi, dove la scheda è stata usata in tanti modi nuovi, interessanti. Spesso è una standard, è un foglio con scritto delle informazioni fuori gioco che tu userai in gioco, però sono sicuro che ci si possono fare tante cose. Faccio un esempio di schede che abbiamo fatto noi con la Chaos League, il gruppo con cui organizzo. Per un periodo abbiamo fatto schede, perché nei LARP che facciamo noi, ma anche altri, c'hai una scheda personaggio che non hai punteggi, perché sono LARP, diciamo di stile nordico per capirci un po' all'ingrosso, quindi non ci sono punti ferita, non ci sono punti magia, e in quel caso la scheda a volte è una descrizione di chi sei tu, il tuo profilo psicologico, il tuo passato, i tuoi legami, chi ami, chi odi, la descrizione magari del tuo gruppo di gioco e così va. Però, per esempio, per Tutti hanno un segreto, che è un gioco che abbiamo fatto dove si incontrano questi vecchi amici che erano stati orfani insieme dopo 20 anni, si sono persi e dopo 20 anni si rincontrano, la scheda è fatta tutta da elementi diegetici. Cioè la tua scheda non è tu sei Mario, nato, tot. La tua scheda è la tua pagella di quando eri ragazzino, quindi è il tuo bambino raccontato da un adulto, la tua maestra, e poi altre tre cose che raccontano te nel presente sono tre documenti della tua vita. Un biglietto di autobus, quindi ipotizzi che tu sei andato in quella città, un messaggio magari audio in segreteria dove c'è tua mamma che ti dice che sei stato un figlio assente perché quando papà era malato tu pensavi ai fatti tuoi, e una lettera del tuo amante. Che ti dice, quindi sono tutte cose diegetiche che ti raccontano con gli occhi degli altri. Perché se invece sei extra diegetico, ovviamente c'è il narratore esterno, Wikipedia del tuo personaggio. Okay? Quindi tanti esperimenti con le schede diegetiche hanno dato dei begli input, secondo me ci si può lavorare
Allora,
anche
poi se volete
dentro.
torniamo a parlare della... Io ho due cose da dire, una sulla scheda, una su tre giochi che mi sono venuti in mente, non so a quale dare la precedenza.
Come vuoi.
No, vai.
Scusa?
Avevi idee? Precedenza?
No, anch'io dopo devo dire una cosa, però vai prima tu.
Allora, della scheda poi magari ne riparliamo, perché mi piacerebbe proprio parlare in modo piuttosto analitico, quindi magari ci prendiamo del tempo. Mi sono venuti in mente tre giochi. Uno, che non gioco da una vita... L'ho giocato due volte, me l'ho letto, bellissimo. Castle Falkenstein. Non so se ce l'avete presente. Un gioco, secondo me, importantissimo nella storia dei giochi di ruolo. Qui hanno giocato in pochi, molto figo.
Ma quello fatto da quello della Tal Sorian? No.
Credo sì, credo sia da Tal Sorian.
Penso di
È quello che si
Pondsmith,
svolge.
Mike Pondsmith.
Sì, esatto. Intanto, uno dei primi giocatori scritti da da un autore afroamericano che non è una ethnicity molto rappresentata. Un'altra cosa molto 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 interessante è che uno dei primissimi giochi usa le carte invece dei dadi, e usa le carte invece dei dadi, questo è il motivo per cui ne parlo oggi, per un motivo diegetico, perché Castle Falkenstein si svolge in un'epoca vittoriana idealizzata, in un 800 idealizzato in cui l'Europa è la Belle Époque. Il manuale è scritto in prima persona da un viaggiatore del tempo che torna indietro nel tempo e torna a vivere in questa epoca mitica, in questo 800 mitico, e il gioco di ruolo è il gioco che lui scrive per i nobili dell'epoca, che siccome sono nobili, fini, raffinati, eccetera, eccetera, non toccherebbero mai un dado che è una roba da vulgari plebei, quindi usano le carte per risolvere i conflitti dei loro personaggi, che sono loro, che sono gente del loro mondo. Io credo che sia un oggetto molto affascinante, molto complesso, che merita più amore, più attenzione. Poi è uno dei primissimi giochi di Gaslit Fantasy, forse l'origine proprio del Gaslit Fantasy in generale. E questo rientra nei manuali di giochi di ruolo che sono scritti da un punto di vista interno al gioco di ruolo stesso. Non ce ne sono tanti, però quei pochi che ci
Anche
sono estremamente fighi.
vampiri, parzialmente.
Parzialmente,
Vampiri in parte sì.
avevano tutta la parte iniziale. Vampiri, per esempio, il libro di Nod, non so se avete presente, è un oggetto molto interessante perché è tutta una raccolta di testi che sono interni al mondo, commentati dai PNG di Vampiri. Poi Vampiri ha il problema che i PNG sono talmente fighi che i tuoi personaggi non sanno mai al figli quanti PNG, quindi è praticamente inutile giocarci.
Il libro di
Però,
Nod è
sì.
proprio uno pseudo-biblion, cioè sia a
Sì.
livello di esperiente narrativo, cioè fa finta di essere un libro che parla, vabbè, di altri libri, ma oltretutto anche fisicamente è fatto in modo tale che sia proprio quel libro lì, cioè edito da Beckett, che è questo studioso che studia le storie dei vampiri.
L'idea era di poterlo usare nei live, cioè nei LARP, cioè è nato proprio avendo in mente quell'utilizzo lì. Altri due giochi che sono interessanti da questo punto di vista, che ho avuto in mano recentemente, uno anche, sono Little Catity Party, non so se avete presente, di Nuclear Manati, che è anche in Howl in the Game, autore dolcissimo. Little Catity Party
Scusa, di chi è?
è di, come si chiama,
Edoardo
di nome
Cremaschi.
Di quei
due
maschi,
maschi, sì.
esatto, di
Edoardo e
quei
due
maschi,
maschi.
sì, che ne manati il suo
Esatto.
nom de guerra. Allora, in Little Catesti Party i personaggi sono dei giocattoli che sono appartenuti a una bambina, che prendono il tè, fanno un tea party, fa di loro e raccontano i personaggi, non i giocatori, i personaggi raccontano il passato della bambina, il proprio passato come giocattoli della bambina. I giocatori quindi raccontano la storia dei giocattoli che a loro volta raccontano il passato. I giocatori hanno anche dei ruoli di meta, in cui uno interpreta l'ombra, uno interpreta Katie, uno interpreta l'aiuto di Katie. E questo doppio passaggio fa sì che gli elementi non diegetici nella storia di Katie, quindi quella che si colloca più lontano nel tempo, sono estremamente filtrati. Non ci arrivano le cose non diegetiche laggiù, perché siccome è raccontato con gli occhi di qualcuno che sta dentro il gioco, io posso dire una cosa, che so, dico, io sono l'ombra, devo mettere in difficoltà Katie e dico che Katie si è sentita sola, si è sentita perseguitata dagli adulti, che non erano affidabili e che invece la facevano stare. E poi racconto quello che il mio personaggio racconta a sua volta sul passato di Katie. E questo doppio passaggio carica tantissimo di elementi molto concreti la mia narrazione. Quindi mi aiuta, questa storia matrioska mi aiuta a far arrivare in fondo soltanto cose di agente. È scritto molto bene, cioè, allora, il manuale non è limpidissimo come spiegazione del regolamento, ma è concettualizzato molto bene, è un gioco che a me è piaciuto tantissimo, funziona molto bene.
Sai cosa c'è anche che non hai citato direttamente, ma che secondo me contribuisce? Il fatto che hai delle meccaniche che passano attraverso gesti rituali attorno al tè, perché tu stai giocando dei pupazzi che fanno un tea party e tutto quello che fai attorno alla tazzina di tè che hai fisicamente al tavolo ha dei risvolti a livello regolistico e poi nella narrazione, cioè nella
Per esempio,
diegesi.
il check-in, di cui parlava Alessandro prima, giusto? Si chiama, viene fatto col tè. Cioè, se mentre un'altra persona sta parlando, tu sorseggi il tè, vuol dire, ehi, frena, cioè un attimo, aspetta un attimo, fermati un secondo, cioè, stai un po' esagerando. Ok, se non sbaglio.
E c'è ancora la cioè perché io l'ho giocato quando era in playtest e devo ammettere che da quando è pubblicato non l'ho più aperto, mi è arrivato, l'ho messo in libreria. C'era la meccanica, se non ricordo male, dello zucchero.
Sì, quando vuoi chiedere se di addolcire una scena, puoi chiedere dello zucchero,
Esatto.
eccetera, eccetera. E questo fa sì che tu, cioè, sei proprio, non voglio dire che è quasi l'arte, però effettivamente non avevo pensato in questi termini, però effettivamente, cioè, tu che sei intorno al tavolo, potresti davvero essere il giocattolo in quel momento, perché i gesti che fai sono proprio immersivi, sono quelli che si fanno quando si...
Infatti, io dirò che Netflix sarebbe fiera di noi, po finalmente possiamo giocare vestiti come i nostri personaggi al tavolo, come tutti pensano che noi giochiamo di ruolo.
Questo secondo me introduce un argomento interessante, cioè che la bilancia, secondo me, tra la diegesi e la mimesis, cioè detta in poche parole, più io sono nella narrazione, più sto narrando, meno probabilmente divento il mio personaggio, non la mimesis, proprio laddove se vogliamo fare una semplicistica differenza tra il LARP gioco da tavolo, nell'LARP vai più verso la mimesis e nel gioco da tavolo vai più verso la diegesi. Poi ovviamente i piani si mischiano, no? E Giulia Curzi ha scritto una bella cosa, tra l'altro su una pagina di Daniele, se non sbaglio, su Gick on the Wall, sulla mimesis e la diegesi, mi sa che l'avevo vista, quindi andatela a vedere, magari confermo.
Io spesso e volentieri ho ospitato pensieri dei miei
Sì.
amici. Devo dire la verità che quel blog è aperto in un modo o nell'altro dal 2006. C'è roba che io non mi ricordo minimamente ci sia sopra. Cioè, sono tipo più di 300 articoli, è una cosa assurda.
Sì, l'ho trovato proprio leggendo delle cose per questa puntata e concludo dicendo una cosa che a me piacerebbe trovare molto nei giochi di ruolo da tavolo, che è se si parla in prima o in terza persona, perché questo richiama molto la diegesi o no, cioè o la mimesi o no. Io sono io, ora mi stacco e narro, Perché, come dire, il gioco tradizionale, alla fine, il dentro e fuori è più o meno codificato, anche se appunto in maniera tribalistica non detta. Io parlo in prima persona quando dico quello che direbbe il mio personaggio, e quando devo dire qualcosa che non si può vedere, dico: vedete, che tiro fuori il coltello. Poi mi giro uno e dico: smettila di parlare così, è del mio amico, e sono passato e tutti l'abbiamo capito. Però in tanti altri, cioè tanti gruppi giocano in un modo o nell'altro. Io, per esempio, venivo da una tradizione di molta prima persona, questa che vi ho raccontato, terza persona proprio quando non si poteva fare altrimenti. E ovviamente sono anziano barra maturo abbastanza da capire che non è che fosse che sia la legge, però non nego che quando vidi gente gioca in terza persona, ho detto: ma che cosa state facendo? Ma che succede? Aiuto. Oggi a me piacerebbe molto che i giochi lo spiegassero, secondo me, quelli specie in cui è importante fare questa cosa. Perché io vedo lo stesso gioco giocato in prima o in terza da gruppi diversi e mi dico: al di là, vabbè, che magari è divertente in tutti e due i modi, però magari l'autore potrebbe spendere delle parole per, anche solo per consigliare, non per dire così o così, però dire: si può giocare in questa modalità o in quest'altra, per fare dentro e fuori la narrazione.
Ci sono dei
Ci
giochi che
vuole
ci
un
provano.
fisico, scusa, ci vuole un fisico bestiale per non andare in terza, secondo me. Cioè, è proprio faticoso, per me è faticosissimo.
Ad alcuni viene più naturale. Ci sono dei giochi che lo usano proprio. Allora, ci sono quelli tipo Polaris che ti dicono: puoi farlo sia prima che in terza, non cambia nulla. Ce ne sono altri che ti dicono: non obbligano i giocatori a giocare in prima persona, penso al mondo dell'Apocalisse, ma dicono al GM: tu riferisciti ai personaggi e parla ai giocatori come se fossero i personaggi, che a livello subliminale poi porta i giocatori a essere in prima persona. E ce ne sono altri, invece, mi viene in mente Non andare nel bosco d'inverno, dove tu racconti in terza persona al passato remoto le vicende di questi personaggi in questo bosco nel XVIII secolo negli Stati Uniti, che ti dà l'idea di raccontare attorno a un fuoco una storia che è avvenuta tanto tempo fa. Per cui a volte i giochi utilizzano nelle loro regole questa cosa per far passare determinate esperienze di gioco.
Io e Luca pensiamo al mondo SR, ci guardiamo e diciamo boh.
No, però in realtà cioè, il fatto che ci sia un appeal nel raccontare come se si fosse attorno a un fuoco così, per me è chiaro ed è distinto e anzi è una figata, posso dirlo onestamente, è una figata. Però io sono un forte proponente del: hai delle esigenze, gioca per risolvere quelle esigenze. Le tue esigenze possono anche essere provare tante cose diverse, intendiamoci. Però gioca consapevole. Gioca sapendo che adesso stai giocando un gioco dove ci deve essere tanta, tanta sospensione di incredulità, tanta immersione nella situazione, non andare a giocare in terza persona perché stai cercando una cosa diversa, altrimenti ti dai la zappa sui piedi. O comunque tutti hanno le loro preferenze, però provare altri atteggiamenti, altri approcci così, magari ti fa vedere che ci sono effettivamente delle modalità che conducono a dei risultati. È una questione molto lineare.
Allora, prima parlavo di Katie, che Katie è un gioco in cui il sistema di risoluzione è totalmente diegetico, perché la domanda fondamentale che si fa a uno dei giocatori è: in questa situazione Katie si è sentita protetta? Quindi Katie lo sa come si sente, se non si è sentita protetta lo sente. L'altro gioco che ho giocato in questo periodo che mi ha colpito è Il Re è morto. Giocone, insomma, è molto molto divertente, davvero spassoso. Beh, è interessante perché anche un rapporto con i materiali particolari, perché ogni giocatore ha il suo libretto, si apre, si deve iniziare a leggere il libretto. Come è
Sottolineo il fatto
morto?
che i libretti in realtà sono uguali, cioè c'è
Sì,
dentro lo stesso testo.
uguale, uguale, stesso identico testo, e ciascun giocatore rappresenta una casata che si contende il trono, tipo. La vincita alla fine, chi diventa re, è stabilito da un gioco tipo briscola, che si fa con delle carte che vengono distribuite e rimescolate all'interno con le varie scene. Il sistema di distribuzione, pesca, scambio, eccetera, delle carte è totalmente extradiegetico. Cioè, quelle carte nel gioco non esistono.
Sì. All'inizio
E forse neanche rappresentano qualcosa che esiste nel gioco. Cioè,
del manuale
diventa.
ti dice che rappresenta il potere della tua casata, però.
Le carte in generale rappresentano il potere della casata, dopodiché se ho un 9 di cuore, cioè perché in quel tipo di scena lì è briscola, picche, non cuori? Perché le scene sono divise più o meno alcune, in modo che le briscole siano distribuite in maniera equa. Quel gioco lì è un elemento che è totalmente extradiegetico, cioè io in mano le carte e E infatti quando ci ho giocato in un'associazione ho vinto io, perché avevo due serve, quindi no, senza nessuna pietà e senza nessun
Allora,
desiderio di narrare in maniera decente, ho puntato soltanto ad avere più jack possibile.
sono parzialmente d'accordo con te e cercherò di argomentarlo, perché questa cosa è tipica del design di Maggie e Vincent Baker, che sono i due designer del gioco. Cioè, detta adesso così, questa puntata diventerà, come si dice, vietata ai minori. Sono un po' figli di... È vero che sono extra diegetiche le carte, ma per esempio, quando tu condividi del tempo con qualcuno e poi cala il sipario, che è il modo gentile per dire che ci vai a letto, ti fai vedere la mano. Questa roba è extra diegetica fino a un certo punto. Quello che stai dicendo è che i personaggi hanno un momento di intimità tale che sai esattamente che cosa ha in mano l'altro, perché vedi chi è davvero. Quindi è extra diegetico, ma è subliminale. Cioè.
Siccome Baker è un designer con i fiocchi, ha un elemento extradiegetico che però ha un effetto molto diretto, e in alcuni casi, in quel caso è molto chiaro quello che sta succedendo. Resta il fatto che il personaggio non è che vedendo nel cuore dell'altro dice: ah, hai un 3D pick, dice: ah, c'è qualcosa, cioè. Però
Sì.
l'effetto diretto sulla diegesi c'è sicuramente. È molto potente questo, senza dubbio è molto ben scritto.
Perché
Ma
questo
sì, prego.
fa sempre parte del design di questi due autori, ed è il concetto di fruitful void, cioè in poche parole io ti do degli strumenti, ma poi in realtà è come tu emergentemente giochi che dà la morale o l'emergenza. Per cui io posso vedere che cosa hai nella mano e in realtà sono venuto a letto con te perché ti volevo ingannare. Oppure adesso c'è stato un momento tra i nostri personaggi e io giocherò che vado contro la mia casata, vado contro i miei alleati, alla fine tradisco tutti e sostengo te. E questo non te lo dico le regole, lo può solo decidere il giocatore.
Ci mancherebbe altro. No, ecco, però secondo me questi elementi extradiegetici che hanno un impatto molto diretto sulle scelte diegetiche non sono una novità, cioè ci sono anche sulla scheda di D&D. Per esempio, nessuno sa quante monete ha nello zaino, per tornare all'esempio che avevamo fatto prima. Cioè, se io ho zaino pieno di monete, nessuno sa esattamente quante sono, però il giocatore sa quante monete sono. E sa anche esattamente quante monete può spostare prima di avere la penalità al movimento. E quindi decide di raccogliere o non raccogliere un oggetto perché sa che supererebbe quel numerino. Questa è una cosa che nella diegesi non esiste, nessuno dice non prendo la bacchetta magica perché esattamente quel peso mi porterebbe a perdere il 10% della mia velocità in caso di inseguimento.
Sì.
Nessuno ragiona o può ragionare così. Il giocatore può ragionare così e quindi questo ha un effetto molto diretto questo D&D Original è un gioco molto più complesso di quanto non sembri, molto più complesso anche delle sue edizioni successive, secondo me, a partire dal Advanced.
Ma infatti da qui se noi può venire una parziale risposta a quello che diceva Luca, cioè nel senso una possibile applicazione di questi discorsi sulla diegesi. Vi faccio un esempio. Secondo me viene da ragionarci, ci può portare almeno a due cose positive, anche di più, due me ne vengono in mente adesso. La prima è il domandarci da dove viene la spinta a fare certe cose in gioco. Perché facciamo certe cose? In che modo le facciamo? Vi faccio alcuni esempi così molto, molto semplici. Perché agiamo come agiamo? Perché usiamo le conoscenze che abbiamo? Giocatore e personaggio, così lo abbiamo. Tradizione di gioco, stile di gioco, il designer ci ha chiesto di fare questo espressamente nel manuale, ce l'ha scritto proprio programmaticamente, oppure lo ha nascosto, lo ha messo, diciamo, nelle procedure, oppure ci sono dinamiche sociali fuori dal gioco. Anche su questo, secondo me, è il caso di reagire, di riflettere, sia come designer per sapere quello che stai facendo e per comunicare quello che vuoi a chi avrà in mano il tuo manuale, e anche secondo me, come autocoscienza nel gruppo dei giocatori, sia perché vabbè, sapere quello che si fa è sempre bene, ma poi potrebbe anche rendere molto meno tossiche certe situazioni. Nel senso, quella cosa è così perché l'abbiamo deciso noi, o perché ce lo dice il manuale. Sappiamo da dove nasce la vibrazione, la scintilla, chiamiamola come ci pare, e cosa è in, cosa è out, cosa il gioco mi dice, cosa ci sto aggiungendo io sopra. Questo Questo secondo me ha senso, il motore di gioco, no? Il motore della narrazione. Questo secondo me può essere interessante come frutto di queste riflessioni.
Secondo me il campo d'applicazione, penso, principale è proprio quello della motivazione, cioè perché facciamo quello che facciamo, così è vero che ci sono tanti altri campi, però quello che mi appassiona di più a me personalmente è questo. Conta che io ho un approccio, non so, non è molto ortodosso, però per me qualsiasi testo di regole, qualsiasi manuale, in realtà è un testo argomentativo, è qualcosa che cerca di persuaderti e guarda, dovresti giocare così. Guarda che se giochi così applicando queste regole, bene, verrà fuori una cosa bella. Poi io lo leggo con tutto il mio scetticismo e dico, lo so che non è l'atteggiamento migliore perché il game design di solito viene trattato come un verbo ricevuto, diciamo che, o perlomeno un set di regole alle quali tu devi stare quando. Cioè, se vuoi ottenere quel determinato risultato, però è un atteggiamento che secondo me è un po' acritico, diciamo, non mi piace ottenere direttamente un certo effetto perché c'è scritto così, punto. No, fammici arrivare, convincimi che, no, allora questa è la cosa giusta da fare, questo è il modo giusto in cui questo gioco va giocato, allora leggo il tuo manuale, mi hai convinto, bellissimo, gioco così. Se quella regola non mi convince, non c'è niente che tenga. E in questo senso andare a vedere quali sono le motivazioni, cioè quello che mi spinge effettivamente a me come giocatore a voler portare il mio personaggio verso una scena di intimità con un altro, oppure voler portare il mio personaggio in un buco nel terreno dove andrà a esplorare uccidendo creature autoctone per cavarne oro, voglio dire. E ecco, per me nel campo del diegetico, si può fare tanto meglio di quello che si sta avendo fatto adesso.
Beh,
Dire che. Vai, vai. Eh
tipo Electric Bastionland. Perché
sì, eh sì. Anche.
citi Electric Bastionland?
Vuoi dirlo tu, Luca? O dico io?
No, vai, vai. Eh
Perché i personaggi iniziano con un debito.
ah, sì, giusto, è una
sì. I
motivazione intradiegetica.
personaggi iniziano con un debito gigante che ci metteranno un sacco di livelli a. E questo dice anche, ti spiega anche perché fanno un mestiere così stupido come andare a saccheggiare i dungeon, perché una
Ma
sacchetta
per me il
dungeon è una
punto
cosa.
è che la magia si avvera, diciamo, quando quel debito diventa il tuo debito, cioè quando il debito del personaggio, no, che so, Hank, l'escoriato, no,
Contrabbandiere di. Il
diventa.
contrabbandiere di torte, scusate.
Esatto, quando il debito del tuo personaggio poi tu lo senti come il debito di Jacopo, il debito di Daniele, lì avviene effettivamente quel passaggio, poi dove scatta quella molla, che chiaramente poi dopo va anche controllata e tutto quanto, però che rende le cose veramente interessanti, che rende le cose veramente divertenti. Quando tu come giocatore vuoi che il tuo personaggio abbia il castello e lo vuoi davvero. Chi se ne frega del numerino sulla scheda? Te c'hai un castello, capito qual è il discorso? Adesso è molto molto ingenuo come discorso, però è quello che secondo me cattura la magia di un certo modo di giocare, chiaramente non di tutti.
Facendo un discorso sul concetto di immedesimazione.
Sì, in un certo senso sì, ma non è solamente quello, è proprio l'idea del volere qualcosa come goal, come obiettivo personale. Che esula dal fatto che io sto creando fiction che tutti quanti noi alla quale tutti quanti noi partecipiamo e siamo gli spettatori e sarebbe bello vedere che un tot tale personaggio ottiene questo. No, no, lo voglio io per me, capito?
Allora,
Questa identificazione massima che si viene a
questa
creare ogni volta.
cosa ha un nome.
OSR.
No, no, perché c'è persino
Aspetta,
nei giochi
c'è anche
Story
in altri
Now, o
giochi.
meglio, c'è persino nello stile di gioco Story Now. Si chiama, scusate, non agency, si chiama advocacy, e io la chiamo rappresentanza in italiano. Però advocacy vuol dire praticamente quando tu senti la responsabilità di rappresentare il personaggio. Fino, diciamo, a cioè dire sentirti lui è banale, non rende l'idea. Cioè, riconosci che il tuo ruolo di lealtà in questa partita è di rappresentare il personaggio e ti viene anche facile farlo, che è quel ragionamento, cioè, o meglio, è esattamente il discorso che diceva Luca, cioè, non lo faccio per perché sarebbe fighissima la storia. No, no, io sto semplicemente giocando il mio personaggio e.
Secondo me è riduttivo dire che i tuoi desideri diventano quelli del personaggio o che quei desideri del personaggio diventino i tuoi, però che si allineino perfettamente, ecco, questo qui è un concetto che a me piace. Quando voi due, entità distinte, però volete la stessa cosa, a quel punto si apre, cioè a quel punto diegeticamente tu apri lo scrigno delle meraviglie, secondo me, perché puoi davvero tenere tanto, tanto coinvolgimento, tanta partecipazione e anche tanto divertimento.
Con
Qui c'è
accento sulla
una.
cosa, scusa,
Sì.
con accento
No, no,
sulla
dicevo.
cosa, siamo un po' impappinati. Vai, vai, Ale.
No, scusate, che mi è saltata un attimo la connessione. No, questo c'è un aggancio fortissimo con l'arco, questa cosa di cui stiamo discutendo adesso. Lì, più che di advocacy, si parla a volte di loyalty to the character, no? Quanto sei fedele, leale al tuo personaggio. E qui il discorso è particolarmente interessante perché, ovviamente, in un gioco dove è coinvolto anche il corpo, essere fedele al tuo personaggio fino in fondo, magari una cosa che tu non ti senti, non puoi, non riesci, non puoi fare, no? Sei un personaggio, faccio un esempio banalissimo, devi fare la guardia tutta la notte. Tu interpreti un personaggio che è un militare, un invasato, che più gli dà il compito, più vuole farsi vedere che lo fa, e in maniera incauta il designer o chi gioca il tuo superiore dice, bene, allora tu guarda, fare la guardia tutta la notte. Allora tu sei leale al tuo personaggio, allora ti metti là, però dopo 10-12 ore, da solo nel buio, dove magari non succede niente perché palesemente gli altri sono andati a dormire, magari piove, e allora là il problema si pone perché io al tavolo dico: vabbè, mi faccio fare tutta la notte, il giorno dopo magari prendo un malus e sì, va bene così. Quindi c'è un termine tecnico che si chiama lo steering, proprio come sterzare, che fa in modo, è un po' uno dei, molto legato a quello che stiamo dicendo, cioè è quando tu da giocatore, uscendo un attimo al personaggio, basandoti sulle tue conoscenze extra fiction, cerchi un modo in fiction di fare in modo che il tuo personaggio vada nella direzione che tu vuoi o che ti è più comoda. Allora, 12 ore di guardia dovrei farle, capisco che non posso farle. Se mi alzo e me ne vado, crolla la credibilità del mio personaggio, che dicono: ma come? Tu eri l'invasato e appena ti abbia dato un compito te ne sei andato. E cerchi appigli nella fiction, nella diegesi, per andare dove vuoi, per sterzare dove vuoi, per cui ho sentito un rumore,
Sì.
quella beh è proprio una piccola bugia, oppure veramente vedi uno e vai, oppure mia madre è malata, mi scusi, sono dovuto andare a vedere se succedeva, oppure basta, leale, leale, ma alla fine in verità io vi odio, ho deciso che mi avete rubato la vita, butto l'uniforme e mi unisco alla resistenza e evito di fare anche 10 ore il piantone. Quindi questo c'è. Quando è steering è una forma, ne parlano alcuni come di hacking dell'ARP, però durante lo svolgimento, per quello usa il verbo proprio di sterzare per dare questa idea di qualcosa di dinamico.
Però questa cosa che diceva Luca, secondo me, almeno nei giochi OSR che conosciamo bene, assume proprio la forma di voglio no, delle cose, degli oggetti per il mio personaggio. È mega materialista in questo, però ha un senso. Cioè, io voglio il castello, però voglio poter scrivere sulla mia scheda: c'ho un castello, ok? E magari fai anche il disegnino da sfigato. Perché quella roba lì è la parte della scheda su cui è più facile identificarsi, secondo me, è l'equipaggiamento. Perché io non so esattamente cosa vuol dire avere boh, forza, però so esattamente cosa vuol dire possedere una lanterna, ne ho una di là. Ok? Su quella roba lì, io giocatore posso sapere esattamente come si sente il personaggio. E io voglio delle cose nella vita anche. Quindi lo capisco molto bene, quelle sono le mie cose, sono il mio personaggio, quindi sono anche mie. Cioè, questo allineamento secondo me funziona molto bene. E infatti c'è un vecchio principio SR, ormai una vecchia decina d'anni, che dice attacca tutta la scheda. Cioè
Ah sì.
come master, tu devi, se tu come master metti in difficoltà i tuoi giocatori soltanto attaccando la loro riserva di punti ferita, stai facendo un pessimo servizio. Un buon modo per giocare SR è attaccare tutta la scheda, per esempio, ti faccio perdere i punti ferita, c'è cioè il risucchio di energia, perdi i punti esperienza, ti tasso le tue risorse, quindi perdi incantesimi, c'è cioè l'avventura più bella mai scritta che è Deep Carbon Observatory, ha quattro modi diversi per rendere difficile ai giocatori organizzare la preparazione degli incantesimi dei loro la dislessia liquida a un certo punto, che è un veleno divertentissimo da usare, come massa, divertentissimo. E ho notato che la parte della scheda su cui i giocatori sono più gelosi è più facilmente. Specialmente gli oggetti non consumabili, cioè quella vecchia spada che mi sono scritto all'inizio: no, la volevo, no, aspetta, aspetta, allora faccio quello che cioè, tipici discorsi che sento fare. Perché sull'equipaggiamento si gioca una parte di identità potente, e questo i designer USA lo sanno, e infatti sono nati giochi tipo Cairn, tipo Into the Odd, in cui l'elenco degli oggetti che ho è tutto ciò che mi serve sapere sul mio personaggio, cioè chi sono io, mi viene detto dalle cose che ho.
Sì, addirittura c'è cioè quello che hai, lo generi in base alla professione, che non è nulla se non gli oggetti che hai.
Esatto, la professione, addirittura nell'intro originale non c'è neanche la
Non c'è
professione.
la professione.
Hai una lanterna, un fucile e un cane, cosa sei? Dimmelo tu cosa sei. Non so, stavo pensando, ha un po' di risuoni, risuona un po' con l'ARP, specialmente con i LARP in cui la gente si costruisce i propri costumi e cose del genere.
In tutte e due le cose, allora, sia nell'ARP quello appunto più tradizionale, ma anche in quello meno tradizionale, dove le classi semplicemente non esistono più, le professioni. Tu non sei un barbaro, un paladino. Faccio un esempio: facciamo un LARP, appunto, siamo un gruppo di amici. Chi è chi? Sì, tu mi puoi dire che insegni a scuola, ma questo in gioco non ti dà nessun bonus particolare, quindi alla fine è un tratto del tuo background, rimanda più a come lo interpreterai che non a agency maggiore rispetto ad altri in gioco, autorità su certi aspetti o no. Poi ci sono ovviamente le vie di mezzo. Se giochiamo un LARP in un carcere, ci sono i detenuti, ci sono le guardie, non sono delle classi nel termine tecnico, però hanno ruoli asimmetrici e quindi in quel caso un po' rientra il discorso. E a me quello che sembra interessante è questa cosa qui, è capire anche che potremmo iniziare, non dico a categorizzare i giochi sul livello di egeticità, perché sarebbe una scala troppo assolutista, però dire questo gioco, per esempio, appunto, quello in terza persona interamente, c'è cioè un gioco di cui si narra molto, un gioco in cui si interpreta molto. E queste sono invece cose che sono importanti sia per chi deve comprare il gioco, sia per chi deve descrivere il gioco che ha fatto, per cui parlo di una tassonomia in questo caso molto pratica, che secondo me a volte, per quel poco che so io, mi sembra un po' poco utilizzata. E invece magari si potrebbe fare di più. O forse fatemi voi degli esempi che sto
Allora, non ho
dimenticando, che ci
capito
sono.
quali giochi, per esempio, di quelli che abbiamo citato, metteresti in una categoria o nell'altra? O stai parlando solo di LARP? Non ho capito.
No, dicevo in generale, un modo di parlare dei propri giochi, come indicatori descrittivi, ci potrebbe essere anche questo, no? Quanto è intra e quanto è extra diegetico, e si potrebbero fare anche, faccio un esempio, poi dopo concludo, quei giochi dove ci sono previste avventure, che qualcuno scrive, scenari, chiamiamoli come ci pare, alcuni potrebbero prendere proprio spunto dall'essere tutti diegetici, tutti estraegetici, mischiarlo, specificare meglio al master, se un master c'è, come fare quella scena o quell'altra. Nei vecchi moduli c'era, leggete questa descrizione ai personaggi e poi sotto le informazioni per te che dovete tenere per te, così per fare alcuni esempi.
No, chiaro, chiaro. Una delle mie grandi passioni è prendere la roba che è extra diegetica nelle vecchie setting di D&D e trasformarla in roba diegetica. Questa è una roba che nel mondo SR ho fatto la prima volta, non mi ricordo chi l'aveva scritto, ma è il concetto di setting implicito, cioè il setting implicito di Original D&D 74, non mi ricordo chi l'ha scritto. Wellan, forse, boh, non mi ricordo.
Scusa? Non
No, non, che, Wellan l'aveva scritto, no,
lo so.
il setting in piastra, anche tradotto in italiano, l'hanno tradotto ITA,
Italian Translation Alliance.
sì.
No, non mi ricordo chi l'ha scritto.
Vabbè, comunque non è
Un esempio in
importante.
Cairn, per esempio, in Anni all'armatura di Pigne.
Esatto, no, allora, qui è, il gioco originale ti dà degli strumenti che sono apparentemente, ma solo apparentemente extra di gioco. Per esempio, che so, la tabella dei mostri erranti valida per sempre, la divisione dei mostri per livello del dungeon, questo è il livello, questa è la divisione nuova in gradi sfida.
Tu dicevi Wayne Rossi, mi sa. Tu
Cosa?
dicevi Wayne Rossi, mi
È
sa,
lui?
dell'Implied Setting. Mi sa tanto che è lui.
Mi ricordavo doppio Wii, sì.
Te, prova a cercare Wayne Rossi.
Può essere, può, non so,
Ma comunque.
deve essere relativamente. Chi aveva scritto quel testo è andato a prendere questi elementi che erano di apparentemente di struttura del gioco rivolta all'arbitro per creare avventure più, ma questo, facciamo questa parte descrive un mondo. Che mondo descrivono? Ed è venuto fuori un setting abbastanza caratterizzato, che tra l'altro a tratti più del western che del fantasy. Interessante. Io mi ci sono ritrovato quando stavo scrivendo il Torneo della Manticora, perché avevo due cose che sapevo. Era una, cioè, io avevo una mappa di esagoni, no? E sapevo due cose. La prima è che mettere una città in un esagono è una cosa ridicola, perché in un esagono di 6 miglia ci sta, aveva fatto l'esempio Scarapless su Poison Scrolls, ci sta tutta
Siena,
Lucca e
Siena,
tutto
era
il
Siena.
territorio. La Siena, la
Era
Siena e
Siena.
tutto il
Infatti, se te
territorio.
guardi, vai a zoomare nell'esagono, ci sono io che faccio così adesso.
Ovviamente sì. No, cioè, in un esagono ci stanno molte più città di una sola, perché ce n'è una sola? Allora, questo ovviamente è un'ingenuità dovuta alle esigenze del
Una
wargame.
semplificazione.
E se invece fosse una caratteristica diegetica, che le città non possono essere costruite più vicine di tot per qualche motivo, chiediamocelo. Oppure l'esagono è una forma di un sistema di orientamento che usiamo extradigiticamente per sapere più o meno dove siete. E ha delle specifiche funzioni extradiegetiche perché mi permette di spostarmi in tutte le direzioni nello stesso modo, perché è sempre attraversando un lato, mai attraversando un vertice. Quindi il quadrato non mi permette di fare questo. Posso fare in quattro direzioni attraversando un lato, e in una direzione devo attraversare il vertice, oppure fare la L. Quindi il movimento è un po' strano, cioè se mi muovo di quattro quadrati posso fare, la distanza che percorro è diversa se la faccio in linea retta o se faccio delle L.
Sì, è per
Invece se
quello
mi
che si
muovo di
usano gli esagoni. Sì.
Quattro esagoni, sono quattro esagoni in ciascuna delle sei direzioni.
Sì.
Quindi è questo il motivo per cui la gente ha usato gli esagoni da principio. È una ragione genuinamente extra-diegetica.
È una motivazione geometrica.
Ma se invece facciamo finta che dobbiamo dare cioè c'è un motivo diegetico per cui il mondo è diviso in esagoni, e il mondo dell'antico è diviso fisicamente in blocchi che sono esagonali.
Sì.
È un modo interessante di andare a cercare spazi di creatività all'interno di cose che sembra che siano uguali da decenni.
Sì. Un esempio che mi viene in mente di questa cosa di ambientazione implicita è in Troika, per esempio, cioè dove non è spiegata l'ambientazione, se però tu leggi tutto il manuale sei bombardato di spunti che poi costituiscono l'ambientazione del gioco.
Sì, tra l'altro Troika ha un elemento extra-diegetico poderoso il manuale, che è lo stile in cui è scritto. Cioè, Troika è scritto, la traduzione italiana purtroppo è scritto solo strano. Quella
Sì.
inglese, l'originale inglese,
Sì.
invece è scritto strano, bello e con un senso che tu capisci, cioè è poetico, è ricco, è rotondo. Sembra di leggere Zardoz, sembra di leggere un romanzo che è andato Zardoz per far capire il mood. E quello è molto potente, non c'è nel gioco, da nessuna parte ci dice dovete parlare così. Nessuno che gioca Troika parla così. Sicuramente non è Vimoro, cioè non le persone che ho visto giocare a Troika parlano come delle persone normali, però il loro apporto col gioco è stato mediato dal fatto che hanno dovuto cercare di capire cosa c'era scritto nella descrizione del personaggio, quindi sono stati ingaggiati in un modo non completamente saturato. Questo è un esperimento che non ho visto fare da molti altri. Io credo che Troika sia un oggetto estremamente interessante di testo. Non sono un grandissimo fan delle sue illustrazioni.
Invece sì.
Lo so, perché però io ho avuto un brutto imprinting perché l'ho visto in fase di playtest quando girava questo PDF su Google Plus senza neanche il nome dell'autore,
Certo.
niente, cioè una roba
Sì.
molto affascinante.
Sapete, secondo me c'è una cosa che è un grosso elefante nella stanza che non abbiamo toccato minimamente, invece bisogna andarlo a stanare, secondo me.
Vai.
Noi stiamo parlando molto di diegesi come di narrazione in relazione a quello che i personaggi sperimentano e come lo sperimentano, ma in realtà, secondo me, ci stiamo perdendo una cosa molto importante, che in realtà la diegesi è quello che entra nella nostra partita. Cioè, se io prendo i moduli di Dragonlance con la storia già scritta, quella roba lì non fa parte della nostra partita fino a che noi non la giochiamo e la portiamo nella nostra partita. Prima abbiamo fatto l'esempio delle monete, ma il fatto di scrivere, o delle gemme, il fatto di scrivere smeraldo, tra parentesi, 60 monete, vuol dire che noi abbiamo portato nella diegesi che quello smeraldo vale proprio 60 monete. Se no io ti posso dire, ah, uno smeraldo, ma sì, di medie dimensioni, e fino a che non lo definiamo, nella nostra diegesi non è definito. Non so se mi sono spiegato.
No, sì, però sai che su questa cosa io in realtà ho qualche riserva. Nel senso, è vero, però a me ricorda sempre il discorso che quello smeraldo da 60 monete è l'albero che cade nella foresta e non fa rumore perché nessuno l'ha sentito, no? È un principio simile, se non per il fatto che dici, beh, l'albero è materiale tangibile, il rumore lo fa, la storia invece esiste solo in funzione del fatto che viene raccontata, va bene, da questo punto di vista sì. Però io comunque sono un sostenitore del fatto che non posso non considerare il valore di quello smeraldo, diciamo, a stregua di una pagina di un libro chiuso, dove il libro è chiuso e finché è chiuso, io non so cosa c'è scritto, ma ogni volta che lo vado ad aprire, comunque la pagina ci sarà sempre la stessa informazione. Io non posso andarlo a... Capito? Questa è una cosa sulla quale
Allora,
penserei.
sì, sono d'accordo, però perché questo è un altro passaggio ancora. Cioè, fin tanto che quell'informazione non è stata definita e usata da qualcuno in qualche modo in gioco. Cioè, se io come GM ho visto che quello smeraldo vale 60 monete e mi comporto, i PNG che magari sanno che quello smeraldo vale 60 monete, che da noi magari è tantissimo, e li faccio agire in un determinato modo, cioè l'informazione è entrata nella diegesi. Ma se io, per esempio, dico, ah sì, trovi uno smeraldo, e poi dopo dico, ah, dopo tiro quanto vale, questa cosa non ha mai influito le scelte di nessuno, e quindi non è entrata proprio nella diegesi.
Legittimo.
A un certo punto magari il giocatore mi dice, ma ascolta, ma quello smeraldo lì? E io gli posso dire, dovresti trovare qualcuno che te lo valuti, oppure potrei dire, ah sì, aspetta, adesso vado a tirare sulla tabella quanto è grosso, te lo dico in maniera un po' più precisa, così.
Sì, in quel caso,
Secondo io.
no, scusate, no, l'elemento
Ma io
che
dice.
entra in quel caso è, non, so che potrebbe avere un certo valore.
Sì.
Ci sono nella scheda del personaggio, se penso sempre alla regione di tutta una serie di elementi che possono avere un certo valore, un certo più o meno, so più o meno quanto possono valere. Per esempio, so che un certo incantesimo può risolvere una situazione, non è detto che la risolva. Quindi in quel modo lì entra in quel modo un po' sospeso.
Io
Sì,
per
perché
rispondere un po', vai, scusa, vai, dai.
va bene, dico soltanto questa cosa, perché poi dopo entra nel discorso che cioè, è una questione anche di lealtà e di trasparenza in gioco. Cioè, se io in qualunque momento cambio l'informazione in modo tale da invalidare le scelte degli altri, è un grosso problema.
Ah, ho capito perché l'hai detto da adesso che ho capito perché l'hai detto da principio.
Cioè, tu non... io so che... Allora, intendiamoci. Ok, trovi questo smeraldo. Io so che vado a leggere, oppure te l'ho messo io, non sapendo bene che cosa mettevo, era una delle scelte che mi dava. Poi vado a vedere 80.000 monete. No, ma che roba è? Ma sta roba non esiste. Cioè, e quindi io dico, vabbè, tanto non gliel'ho detto che quello smeraldo vale 80.000 monete, per cui quando me lo chiedi gli dico che 80. Però, cioè, comincia a rompersi qualcosa nell'onestà che noi abbiamo nei confronti degli altri giocatori.
Perché secondo me, per riprendere il suo discorso appunto lanciato da Daniele, forse la diegesi è quello che è nell'inquadratura, restando molto semplice, l'extra diegesi è quello che è fuori. Ovviamente l'inquadratura è mobile, per cui sono cose che da fuori entrano dentro, dentro escono, e cose possono essere inserite. Per quello, come dice Daniele, giustamente il gioco deve essere chiaro su cosa può essere e chi può inserire cosa, perché se no appunto è un arbitrio totale. Perché appunto inquadratura è un termine che io adesso ho usato per farmi capire, ma che tenderei a non usare perché la macchina presa la muove il regista nel cinema, lui decide cosa vediamo noi e basta. Qui è un film, per quello continuo con questa metafora che non funziona, questa analogia che non funziona. Qui è un film con tanti registi, quante sono le persone al tavolo. E quindi se un regista vuole fare una scena così, uno vuole una scena così, è un bel casino. Quindi possiamo, molti giochi alla fine usano delle procedure per capire cosa può entrare nella nostra inquadratura e cosa può uscire e chi ce la può mettere. Sono giochi in cui il valore va bene, che lo decide il master lì per lì, e dove addirittura il master, se mente, tra virgolette, quasi fa bene, perché Perché, come dire, il gioco è fatto in un modo tale che quella gemma da 80.000 monete distrugge il divertimento e la storia futura per tutti quanti. Quindi c'è stato un errore di progettazione, il master interviene, fa una cosa decisionista, discutibile perché un giorno può fare una... No, è come il dittatore è un buon padre, quando va bene, quando va male è un dittatore orrendo, no? Però, invece in altri casi bisogna decidere. Cosa entra e esce dalla nostra narrazione, dalla nostra diegesi?
Sì,
Diciamo che a volte se stiamo parlando di patologia, cioè di situazioni che non vanno tanto bene, l'extra diegetico è un luogo dove è un po' più difficile nascondere il piccolo sovrauso, mentre è più facile nasconderlo nel diegetico. Mi spiego meglio. Hai davanti un mostro e non sai quanto è forte, il master si accorge al volo che, facciamo un esempio estremo, il master decide di fartela pagare, che quindi ti mette davanti un mostro cattivissimo, che sembra debole, poi invece è fortissimo e fa qualcuno a tutti. E diegeticamente cosa succede? Ci sono degli elementi che ti traggono in inganno, ma perché sono fatti per trarre in inganno un giocatore, non il personaggio. Ok? Qui il master perfido può nascondere della roba. Invece, nel fatto che sulla scheda c'è scritto spada più 2, c'è scritto spada più 2, quindi io tiro e aggiungo 2, non
Sì.
3, ma neanche 1. Cioè, tu master non puoi dire no, aggiungi 1 questa volta invece che aggiungi 1. Ok. E questo, secondo me, è una delle ragioni per cui gli elementi extradiegetici hanno avuto in proporzione sono molto cresciuti in una specifica fase della storia dei giochi di ruolo, per esempio nel passaggio fra le edizioni originali di D&D Advanced e poi le edizioni degli anni 90, gli elementi extradiegetici sono cresciuti tantissimo, perché rispondevano anche a un'esigenza di temperare una distribuzione delle autorità narrative che era, ho detto autorità narrative,
Sì.
che non è percepita probabilmente come molto sana, tanti, insomma, tu puoi farmi quello che vuoi, puoi farmi incontrare chi vuoi, ma la mia spada più due resta una spada più due.
Beh, per esempio di questa cosa, cioè di questa fase, sono figli sicuramente i giochi della White Wolf, dove ogni 3 secondi si parlava appunto di metagioco, che è un concetto che riguarda ciò che entra nella diegesi, ciò che sta fuori, ciò che usiamo. E si giocava molto su questa cosa, l'abbiamo detto all'inizio, no?
Sì, vabbè, dicono delle situazioni molto particolari, per cui poi c'è un sacco di elementi. Per esempio, io mi sono tolto a pensare, recentemente ho scritto anche un gioco di vampiri insieme a Canaliello, a altra gente di
Lorenzo.
fallimento, eh?
Lorenzo.
A Lorenzo, sì, altra gente di fallimento assicurato, che è la mia scappata di. Tra l'altro sta per uscire un altro gioco di quella scuderia lì su Cyberpunk che piacerà. Nel gioco di vampiri che ancora non è pronto, però abbiamo già il nome, si chiama Fangs, nello scrivere mi sono molto interrogato su qual è il regolamento di vampiri, perché vampiri è uno di quei giochi, okay, è un disastro, però non cresce mai abbastanza da essere troppo grande per vampiri, non so come è dato, cioè è un gioco a cui ci torni. Il vero regolamento di vampiri non sono i pallini, non contano niente. Il vero regolamento di vampiri cos'è? Come funziona l'approccio, che è la cosa per cui uno diventa un vampiro, cosa sono i clan, che sono le varie divisioni vampiri, il fatto che se uno beve il tuo sangue diventa tuo schiavo, quello è il vero regolamento. Cioè tutte
Regolamento
cose.
fluff first.
Fluff first, sì, o in quel caso.
Fluff first, forse abbiamo.
Sì. Fluff first and only, forse, nel senso che tutto quello che non è fluffy in vampiri è da mettersi ai mantelli.
Perché è un'ambientazione molto forte che ispira poi dopo le scelte dei giocatori.
Sì. Mentre il regolamento è figlio di un'epoca in cui Fluff e Crunch sono due cose molto lontane e che più o meno corrispondono però
Vampiri ha
all'attualità.
molto il problema di usare un regolamento che tra l'altro non è stato pensato per vampiri, è stato pensato per Ars Magica e tant'è che per alcune cose proprio matematicamente non funziona.
Allora, c'è un problema matematico, nella prima edizione poi è stato corretto, per cui più diventavi bravo in un'abilità, più era probabile un fallimento catastrofico.
Sì, perché aumentavi la probabilità di fare degli uno che ti si mangiavano i successi buoni,
Esatto.
quindi era proprio un problema matematico
C'è una roba
quello.
da matti dal punto
Però
di vista.
comunque tieni conto che anche nell'edizione del ventennale, che è uscita nel 2011, sta roba c'è ancora. L'hanno tolta
Vabbè,
nella quinta
allora è un
edizione.
vizio, cioè. Allora.
L'hanno tolta nella quinta edizione, ma la quinta edizione infatti ha un regolamento che con mille difetti spinge da qualche parte.
Sì, ma anche quello originale spinge lontano dal regolamento.
Sì, ma in effetti, tant'è che alcuni dicevano per scherzo, non combatti perché ti rompi con gli
Scherzo, un paio di palle,
È
cioè.
una
Se...
conflict, a suo modo è una conflict resolution per
Eh
evitare la
sì,
rottura.
sui
Tu...
giocatori, però, cioè, si
Esatto.
basa
Sì, 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 sì.
sul trauma causato ai giocatori.
Ma Reinhardt
Esatto.
l'ha detto quando l'ha intervistato Thorne insieme a Bonelli De Salci, cioè, non so se avete visto l'intervista, è una delle cose più interessanti che ho visto. Lui ha detto, ho fatto scrivere il regolamento a un'altra persona, ma perché volevo che la gente non passasse del regolamento. Sono gusti anche quelli, voglio dire.
Sì.
Però la cosa che mi portiamo a casa per la discussione di stasera, insomma, è che in vampiri si vede molto bene la distanza fra diegetico e non diegetico, perché queste due polarità corrispondono a Fluff e Crunch in vampiri. In altri giochi no, nei giochi di Gygax pochissimo, nei primo D&D pochissimo, in tanti giochi OSR molto poco, cioè diegetico e non diegetico sono molto mescolati, a volte non si capisce bene dove inizia uno e dove finisce l'altro, perché è vero che non si dice ah, ciao, sono Jack, il guerriero di secondo livello. Però nel D&D originale ogni livello aveva un nome.
Il
Sì, aveva
titolo,
il titolo,
sì,
aveva il
certo.
titolo. Ok, e il
Sì, è vero, è
titolo?
vero. Il grassatore.
Il grassatore, esatto.
Voglio sapere.
Il grassatore è il ladro di quarto livello.
Grazie, lo
Esatto.
stavo chiedendo.
Ok, il grassatore è vero, cioè, praticamente ogni livello aveva un sinonimo del nome della classe. Ripetuto tipo veterano.
Vi faccio due esempi che vengono dall'ARP, perché se no ci possono alimentare il discorso. Allora, il primo riguarda una vexata quaestio, che è quello dei name tag, dei cartellini con il nome.
Bellissimo.
E questo è importantissimo. Adesso faccio l'esempio proprio dei LARP cosiddetti blockbuster, quelli che hanno un certo budget, magari elevato, che quindi si possono permettere di affittare una location che è molto simile a come ti immagineresti quella cosa e quindi ha valori di produzione elevati e così via. Quindi tu hai lo sfondo
Tipo
del
quelli che
castello
fate voi. Tipo
incredibile,
quelli che
in
fate voi.
parte sì. Quindi tu hai questo castello stupendo, hai questa persona che ha il frac che magari se l'è fatto fare dal sarto oppure insomma chissà chi, è lì e ha un cartellino con il nome. Tu dici, ma perché il cartellino con il nome? Quello è il classico. Out of game, no? Il classico
Piace
esegetico, che io devo
80.
80, ma io come faccio a sapere chi è? E magari tra questi 80 nomi che non ricordo c'è tipo mia moglie, il mio miglior amico, il mio professore, e io dico: ma scusi, senta, per cui ci sono spesso le cose di blockbuster hanno segnali, oppure quella porta c'è scritto porta ufficio X e tu lo dovresti sapere, però io so che tu non lo sai e quindi hai 2 giorni per impararlo e quindi si fa così. Poi il fenomeno interessante è che poi quando in questi LARP si fanno magari poco prima del gioco magari si fanno delle foto, no? Così uno ha la foto del personaggio e il cartellino non te lo
Tolgono.
levi, certo. Quindi tu hai le foto di gioco con i cartellini, quelle fuori gioco senza il cartellino. E poi un altro esempio, un po' meno prosaico, ma insomma, comunque fa capire bene, sono il cartellino, sono i LARP, per esempio, alcune, anche giochi da tavolo ci sono, dove sai come andrà a finire. Io ho giocato Inside Hamlet, no, ma anche alcuni LARP della Chaos League lo fanno, Inside Hamlet di Bjarke Pedersen, un designer danese, dove c'è scritto, tu si è immaginato Europa dove le grandi dinastie non sono cadute. Dopo la restaurazione non c'è stato. La restaurazione ha funzionato per sempre, per un secolo e mezzo in più o altro. Quindi noi siamo a metà del Novecento, primi del Novecento, 1920-30, e ci sono ancora tutti i regni che vi immaginate del secolo prima. E il gioco è vedere la decadenza fino a che non si spengono queste ultime dinastie che muoiono in una spirale di depravazione. Scollegati dalla realtà e così via, e quel gioco tu entri in gioco e dice: tu sei questa persona e morirete tutti. In quel gioco tu sai che nell'ultima scena morirete tutti. Quindi, insomma, più chiaro è così, come dire, organizzati, ma sappi che alla fine tu morirai.
La questione sul vincolo narrativo c'è anche in Polaris.
Eh sì, per quello
Sì.
immagino che ci siano.
Sì,
Sai su.
c'è anche nell'OSR con differenza che poi la gente non viene rispettato.
Per cosa, scusa?
No, ma cercavo di essere una battuta, ma neanche troppo. Sul fatto che la
E
gente sta
morirai.
cioè, all'OSR dicendo: ah, il Nega Dungeon si muove sempre, poi non muore mai nessuno, non
Non
so
muore
perché.
mai nessuno, c'è da pazzi.
Dipende.
Sì,
No, si muove
dipende.
molto spesso, però,
Sì.
cioè, molto più spesso che in altri giochi, però c'è come dire, un giocare un po' con le premesse, nel senso ti faccio la premessa che questo è un dungeon terribile a te giocatore,
Sì.
a te personaggio, non ne parliamo neanche, per tutti i dungeon sono terribili però poi finirà così, davvero, boh, in
Sì.
Polaris non è così, in Polaris sappiamo sia come finisce, sia cosa succede a metà, più o meno.
Sì, perché secondo me in realtà, in questo caso specifico ci tengo a dirlo, è un po' una vulgata che secondo me è controproducente, no? Tant'è che io sono sempre stato contrario a tutti i meme nella OSR. Sui personaggi che muoiono a caso, perché poi la gente pensa che sia vero se non ci gioca. E secondo me è una buona definizione, l'ho sentita dire da Sbax Matteo Bacci in un podcast dove era intervistato, era Total Partycast, e lui
Sì.
dice dove non è ad alta mortalità, ma è ad alto rischio. Cioè io so che se vado lì e faccio il pirla, cioè è facile che muoio, però se vado lì e ci penso 2 volte, non è detto che muoia.
Sì. Mi ci trovo. Sì,
Secondo
è
me
così.
è per quello, no? Perché se no, poi dopo, cioè, mi è capitato di vedere delle partite dove questa cosa, da presa per il culo, ah, tanto si muore, diventa una giustificazione per non telegrafare i pericoli perché così tu ammazzi la gente a caso, che però non è OSR, cioè, così. Vabbè, comunque,
Vabbè,
sì.
ok.
O non è quello che io mi aspetto. Volevo dire una cosa sui cartellini, un'aneddotica. Mi ricordo
Vai.
nell'ARP di Vampiri che c'era la stessa questione sui cartellini di prestigio. Praticamente i personaggi hanno uno status sociale, no? Però c'è il giocatore che arriva la prima volta, non lo sa che il principe, cioè, ha tipo 10 e tu lo devi rispettare, a meno che proprio non decidi che non lo vuoi rispettare per ragioni tue. Per cui gli mettevi il cartellino con il prestigio, così uno lo vede e dice: ah, cavolo, allora in teoria dovrei portargli rispetto. Poi se non lo faccio per ragioni mie, sono cazzi miei. Però non succede che tipo arrivo e tipo gli do le pacche sulle spalle, gli do del tu e lo prendo per il culo, insomma.
Ecco, però
C'è
può
un
essere un
essere.
tema della discussione di stasera, cioè ha senso anche impegnarsi perché sono soluzioni non scontate, però nel cercare modi per telegrafare in modo diverso queste informazioni, che sono informazioni anche non evidenti, però capito,
Se dovessi
richiede uno
giocare.
sforzo di inventiva o comunque sia anche di creazione di materiali così, però. Ha senso, io lo apprezzerei. Dici, solo il principe c'ha guanto nero sulla mano destra, pam, lo vedi, sai che è lui e ti sei inventato questo dettaglio, però è diverso da un cartellino. Secondo me
Certo.
c'è un beneficio intrinseco in certi contesti a cercare di muovere le cose in questa direzione.
Se dovessi
Faccio un esempio
giocare. Ah,
brevissimo,
sì, vai. No,
perché non voglio beccare. Vai, vai, vai.
che se dovessi giocare giochi co come piacciono a me, questa roba qua, non la segnalerei e farei cadere sulle persone le conseguenze. Hai dato del tuo al. Cioè, questo per me è questo il gioco, però capisco. Succedono delle cose, sì, io poi
Se
dico
però
sì,
fai un
ma.
gioco nel quale queste gerarchie invece sono importanti per quello che significano, ovviamente ti organizzi diversamente.
No,
Dipende,
chiaro,
sì, dipende chiaramente.
tra l'altro posso fare un esempio proprio su Vampiri ed è una cosa che successe la prima volta che giocavo a Vampiri in LARP. C'erano tanti giocatori palesemente che non avevano mai giocato a Vampiri, non sapevano minimamente cosa fosse. E per dire io che l'avevo giocato tanto, comunque sì, ho fatto questa cazzata. Cioè, fondamentalmente, quando arrivi in una corte, sei teoricamente nel dominio di un vampiro più fico di te. Quindi devi chiedere se puoi starci. Questo lo sanno tutti in Vampiri. Non l'ha fatto nessuno. Nessuno. Ora, i master avevano molto giocato su questa cosa in maniera intradiegetica. È una cosa che secondo me, col senno di poi, era sbagliata. Cioè, Cioè, è palesemente una dimenticanza per una cosa data per scontata o non saputa dai giocatori. Perché non è plausibile che i personaggi in quell'ambientazione non lo sappiano. Quindi a un certo punto ti devi guardare e dire, raga, cioè, qui i giocatori non ci hanno pensato. E quindi, secondo me, giocare di conseguenza. Cioè, se no si rompe un po' il patto implicito. Cioè, io col senno di poi non ho, come dire, detto, ah sì, in effetti hanno fatto bene perché... io ho mancato di rispetto perché non ho voluto, no, mi sono sentito preso per il culo perché in realtà era palese che io, cioè se anche solo me l'avessero fatto notare, avrei detto, ah sì, come ho fatto a non badarci, cioè mi sembra che mi abbiano preso su una cosa secondaria e si siano appigliati su quella.
Faccio un esempio dove, tratto da un LARP organizzato, dove gli elementi diegetici ci sono serviti per risolvere un problema annoso in gioco. Il gioco si chiama 1630, si svolge durante la peste nera, è un piccolo paesino che vive isolato da tutti e riesce a sopravvivere proprio perché è isolato e non vuole avere contatti con nessuno. Quindi all'interno si crea questa società molto claustrofobica, nella quale il paese è il mondo intero, perché non si esce e non si entra per evitare il contagio. Quindi era importante ottenere alcuni effetti. Il primo era che tu potessi conoscere chiunque hai davanti, perché era per 50 giocatori, un paesino di 50 persone, nel quale sei nato, sai tu, sai chi è chi, ok? E quindi avevamo questo problema, perché mandare ai giocatori una guida di 80 pagine a imparare a memoria semplicemente non funziona, anche volendolo. Quindi abbiamo iniziato a dire, mettiamo dei tratti distintivi, okay? Che sono extradiegetici, ma... Cioè, sono in gioco, ma danno segnali fuori gioco. Ok? Per cui il paese è diviso in cinque famiglie. Queste cinque famiglie hanno una gerarchia, c'è cioè chi conta di più e chi conta di meno, e hanno anche un modo in cui sono percepite. Per cui abbiamo detto a tutti: tutti i personaggi che hanno un dettaglio di colore rosso sono famiglie di Astolfi, la famiglia di cui fa parte il borgomastro, e sono quelli ricchi, quelli che quando li incontri ti inginocchi e gli dai del voi. Poi, e tutti i nomi Astolfi con la A. Famiglia alfa del paese. I Baiocchi, famiglia B, i secondi di importanza, tutti con un dettaglio grigio. Quindi tu avevi dalla A alla E le cinque famiglie, tu appena vedevi qualcuno capivi come ti dovevi rapportare con lui. Per farvi un esempio, ovviamente se potrebbero fare tanti altri, però erano tutti segnali out of game che tu con uno sguardo capivi se ti dovevi inginocchiare, se si doveva inginocchiare lui. Soprattutto trattare da poveraccio, se era la famiglia di quelli rissosi, per cui il caso di non farli arrabbiare, o se invece era la famiglia del prete, allora chiedevi come sta Don Bonifacio. E, cioè, e anche tutti i nomi iniziavano con la B. I Baiocchi si chiamavano Bonifacio, Benedetta, eccetera, eccetera.
Sì.
Per dirne uno.
Vabbè, sì, signori, posso vedere quella scheda di D&D così come, come conclusione della chiacchierata?
Vai, vai pure.
Cioè, vuoi proprio
Allora,
vedere la scheda di D&D?
elementi della scheda, vediamo se quali sono diegetici, quali sono extradiegetici e perché magari scopriamo le cose. Nome, il nome è
È
abbastanza
diegetico.
diegetico. Classe.
Gli effetti della classe sono diegetici. Il nome della classe non ho detto che lo sia.
Tu sei un guerriero? Tu sei un mago? Dipende da quello che sai fare.
Ma dipende in generale, voglio
Sì.
dire.
Dipende anche dal gioco. Però in D&D, secondo me, è abbastanza, come dire, cioè è abbastanza trasparente chi sei a livello di classe.
Sì, ci sono dei nomi che sono più problematici, perché il guerriero ci sta che gli dici guerriero. L'assassino, giochi a 16,
È
come ti permetti?
vero.
Ladro, ma ci sarai tu,
Ladro.
no? Sono un
Pensa alle guardie, che vita facile nel mondo di D&D. Chi è il
sì.
ladro? Io e lo arresti, cioè.
Sì, però dobbiamo dirci che nel gioco originale il ladro non c'era.
Sì.
Allora, ci
Allora, ci tengo
tengo
a
a riportare
riportare
un aneddoto. Mi
un aneddoto.
ricordo il classico esempio del nuovo personaggio che entra nel gruppo e sceglie il ladro come
Oh,
classe. Allora, praticamente, a piacere, io sono, non mi ricordo come si chiamava, fa, e sono un ladro, e già mi fa, però non dirlo che sei un ladro. Ah, va bene, sì, va così.
no, anche io sono un barbaro, mentre cioè, che
Ma
dici?
sarete voi i barbari che non parlate.
Esatto, si
Giusto, giusto.
colloca, no. Anche
Vabbè.
interessante, cioè, ed è già postmoderno. Ok,
Avanti.
Complicata la
punti
classe.
ferita.
Extra, extra.
Extra diegetico.
Ma dai,
Il loro valore
erano le
extra
cose generali.
diegetico ha
Sì.
delle ricadute ovviamente diegetiche, perché se
Vabbè,
ti tiro
quello
contro
certo.
5 spadate sei ancora in piedi,
Soprattutto delle ricadute diegetiche, perché
certo.
se ha solo delle ricadute extra diegetiche non stiamo giocando.
Certo,
Esatto.
certo. Tutto.
Caratteristiche, forza, destrezza, costituzione, queste qua.
In base a questo criterio sono extra diegetiche.
Tutto
Sì,
extra,
sì,
sì.
sì.
Sono tutto extra. Questa c'è una bella serie di articoli di Tao D&D, che è un blog che seguo praticamente solo io, però molto figo. Un vecchio Gognard, ma giocatore della primissimissima generazione, che dice cosa vogliono dire i punteggi di caratteristica, e arrivava alla conclusione che intelligenza, aveva intelligenza 9, non vuol dire essere 6, non vuol dire essere, perché intelligenza del personaggio è intelligenza del giocatore in un gioco trasparente come
Sì.
USR. Intelligenza 6 vuol dire che sai poche lingue e che come mago non te la cavi tanto bene, cioè questo vuol dire.
Sì.
E da qui però nasce un fraintendimento con tutto il gioco seguente, perché non soltanto con D&D, ma i giochi che si pensano come simulazioni della realtà partono da un fraintendimento di cosa volevano dire queste cose in origine. Beh. Di salvezza, beh, anche questi sono
Extra
extradiegetici,
diegetici.
anche se io ho una passione infinita per i tiri di salvezza con i nomi diegetici, tipo
Sì, quelli sono
Bacchette,
bellissimi,
Bacchette,
certo. Eh
Salvo.
sì.
È bellissimo sapere che
Mamma
qualunque
mia.
cosa venga da una bacchetta, se hai più probabilità di salvarmi.
Verga o bastone
Mira
magico?
che bastone magico.
Sì. Ma
Anche
soffio del
in
drago, pietrificazione.
caratteristiche, ok, equipaggio, vabbè, classe dell'armatura.
Allora, classe armatura, il punto è che, cioè, dipende dall'armatura che hai addosso, oppure se hai delle caratteristiche particolari che ti fanno aumentare la classe armatura anche se non hai addosso un'armatura, tipo sei ultra rapido, non lo
La
so.
classe armatura più diegetica che ho visto, l'ho vista nella seconda edizione di Knave, che ancora deve
È
uscire,
vero!
e Knave comunque sia con quel sistema che tu hai un'armatura fatta di pezzi da 1 a 7, te li metti, ti occupano un slot di inventario e ti alzano la classe armatura,
Sì.
secondo me è un sistema pensato molto bene, mi
Sì,
piace.
quello è molto diegetico, cioè tu vedi ha l'elmo, quindi ha l'elmo, non so, il gambesone, i bracciali, avrà armatura 14,
Sì.
così.
Sapete perché si chiama classe l'armatura? Perché classe?
Perché era una cosa delle navi da guerra? Non
Sì, perché originalmente veniva da un regolamento navale
lo sapevo.
e quindi era mega diegetico in realtà, perché è una nave di prima classe, per questo
Eh
che è
sì.
meglio classe, per questo che è la classe l'armatura discendente, cioè una nave di prima classe, una nave la più
Ah,
figa di
ecco perché
tutte.
al contrario, sì, giusto.
Sì.
Esatto. E quello invece è molto diegetico, perché la vedi al volo qual è la nave di prima classe, poi
Sì.
trasportata è diventato extra.
Non lo sapevo.
Vabbè, tipo per colpire extra
Extra
diegetici, ok,
diegetico.
sì.
Cioè, come dicevi tu, tutto ha delle ricadute diegetiche,
No,
perché
chiaro,
se...
chiaro. Cioè, però vedendo una persona non dici, ah, quello è un altro tipo.
Sì.
No, vabbè. Una scheda di un gioco di quell'epoca chiaramente è principalmente extradiegetica, avrebbe creato
Sì,
confusione una
sì, sì.
scheda di altro tipo,
Ma
che non è un modo
insomma,
di...
l'equipaggiamento è tutto diegetico, tranne
Esatto, sì.
L'equipaggiamento
Anche
è tutto diegetico.
l'equipaggiamento è tutto diegetico ed è una cosa su cui si basa moltissimo dell'interazione. Cioè, chiunque ha provato a giocare anche sulla scatola bianca sa benissimo che è molto meglio avere uno specchio che avere 2 punti in più di destrezza. Cioè, se.
Sì, allora, che sia più importante non lo nego, dico che statisticamente sono 10 voci e 8
Sì,
sono
chiaro.
extradiegetiche. Poi non vuol
Sì,
dire che siano quelle che usi
certo.
di più.
Chiaro, no,
Certo.
quello sì, quello sì. Però anche se vedi come hanno le schede, proprio fisicamente, le schede avevano la metà del foglio destro, di solito dove si trovava equipaggiamento e
Sì.
note, e la metà del foglio a sinistra era incantesimi, diegetico o extradiegetico?
Sono diegetici, secondo
Sono
me.
diegetici, sì,
Ce
anche secondo
li hai...
me, soprattutto se si usa il sistema Vanciano,
Perché sono
che gli dà
vanciani?
una, sì, gli dà
Perché
una
sono vanciani, quindi
giustificazione anche a livello di fiction.
livello degli incantesimi.
Quello extradiegetico.
È extradiegetico purtroppo, perché quanto è più bello dire che è lì che del primo cerchio, del secondo
Sì,
cerchio, ah,
esatto.
facciamo una cosa esoterica così,
Se
però lo devi
l'avessimo
rendere
chiamato
tu.
cerchio sarebbe stato più diegetico.
Eh
Però
sì.
questo è un modo. Però in Advanced D&D avevi le pagine, cioè tu sapevi quante pagine occupava
È
un dialogo.
vero? Ah, è vero, sì, è vero.
Ti
C'è
dirò di più,
bisogno.
anche in terza edizione era così, mi sembra.
Non lo so, non sono mai arrivati così in fondo del manuale. Mi sono messo a giocarlo dopo aver letto. Ok, no, figo.
Bene.
mi schiozzo, cioè.
Ah, c'è da dire che se nell'ambientazione c'è un sistema di magia organizzato gerarchicamente, per cui li studi veramente a livelli, e in quel caso diventa intradiegetico, ma non lo puoi dire a prescindere.
Se vi ricordate Ars Magica, tu avevi una serie di gesti che dovevi fare con le mani che erano disegnati nel manuale perché il tuo mago potesse lanciare incantesimi. Quello era un punto interessante da questo punto di vista.
Sì.
Ah,
Cioè,
sì.
non lo
E gli
sapevo. Sì,
altri. Dovevi impararle proprio.
Gli
Era
altri due
tristo.
hanno uno sguardo nel buio in cui dovevi
Sì.
ricordarti la formula, ma non
La
potevi concentrarti.
formula.
Esatto, ricordare la
Me le
formula.
ricordo ancora, mi hanno forato il cervello. Madonna mia. Foramen foraminor.
Elish, che non so chi di voi abbia in mente Elish.
Conosco solo di fama, lo conosco.
Sì,
Elish,
ce l'ho, ce l'ho.
lettura fondamentale, anche lì c'erano tutta una serie di incantesimi che avevano una diegetica importante. Somigliavano un po' a certe cose che facciamo noi adesso, in cui tutti possono fare incantesimo se si procurano i materiali che servono. Fuori da Elish, che purtroppo fuori dall'Italia non è detto il suo, purtroppo perché è un capolavoro ed è un oggetto di una bellezza unica, l'ha fatto i primi a farlo il mondo SR sono stati quelli di Carcosa, che è una roba che è uscita prima da sola, poi per Lamentations, di cui sconsiglio la lettura perché è veramente estremo sotto ogni punto di vista, il testo di una violenza, di una aggressività assurda, però aveva questa cosa per cui tu, per fare gli incantesimi, dovevi trovare l'elemento che stava in quell'esagono, quello che stava in quell'esagono, metti insieme e puoi fare l'incantesimo. Cioè, tutto il sistema di magia intradiegetico che è molto. Ok, bella.
Ok, è stata una conversazione molto pazza dove abbiamo toccato 8.000 cose diverse. La gente smetterà di ascoltare al minuto 10, ma non importa. Non
Apposta.
importa, va bene così. Questa sorta di, non so, convivio tra folli. No, l'ho apprezzato, vi ringrazio per essere stati qui. In realtà l'idea non è stata mia, io sono stato trascinato qui da Dada, quindi
No, grazie a te di averci ospitato e di aver messo a disposizione di Condor Wall, cioè, averti
stato un piacere, grazie a
sì.
tutti veramente.
Grazie
Ciao
Alessandro,
ragazzi.
grazie Luca. A
Ciao alla
presto,
prossima. A
a
presto a tutti.
presto, ciao
Ciao
ciao.
ciao.
Ciao ciao.
Ciao.